Buonasera a tutti, segretario, per cortesia procediamo con l'appello.
Sì. Sagramola Giancarlo.
Sì.
Arcioni Joselito.
Sì.
Balducci Quinto.
Presente.
Bonafoni Giancarlo.
Presente.
Castriconi Vincenzo.
Presente.
Cingolani Vanio.
Presente.
Crocetti Riccardo. D'Innocenzo Silvano. Assente. Giordani Bruno. Presente. Girolametti Sandra. Assente. Guidarelli Piero. Assente. Levi Giovanna. Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Pariano Giuseppe Luciano. Pellegrini Roberto. Assente. Peverini Dimitri. Assente. Romagnoli Sergio. Assente. Rossi Emanuele. Sforza Gino. Silvi Danilo. Assente. Solari Sergio. Stroppa Renzo. Pavolini Claudio. Urbani Urbano. Assente. Sing Maior. Assente. 17 presenti e 8 assenti.
17 presenti, la seduta è valida. Devo giustificare il consigliere Sigmaior. Nomino scrutatori i consiglieri Bonafoni, Sforza, Arcioni. Punto numero 1, comunicazioni, ne faccio una io, ed è inerente al terremoto che ha colpito il Nepal. Il Comune di Fabriano, in collaborazione con l'ANCI, sostiene la raccolta fondi dell'UNICEF per i bambini del Nepal. Chi volesse aderire alla raccolta fondi trova tutte le indicazioni sulla home page del sito del Comune. Sempre per comunicazioni, consigliere Solari, prego.
Grazie Presidente. In virtù della determina numero 33 del 29 gennaio 2015, si rendeva noto che il riallestimento della Pinacoteca, in seguito alla mostra Giotto a Gentile, per la sistemazione delle opere e relativi apparati, sarebbe durato 2 mesi, a partire dal 1 febbraio 2015, quindi sarebbe dovuta essere riallestita per il mese di aprile. Siccome siamo a fine maggio e ho visto che a giugno il Comune ha preparato diverse iniziative, tra cui il 21esimo anniversario del Palio e quant'altro, credo che nell'ottica della tanto decantata Fabriano turistica, riaprire, riallestire la Pinacoteca quanto prima sia un dovere di questa amministrazione. Grazie.
Bene, consigliere Solari, per comunicazioni, consigliere Arcioni, prego.
Sì, grazie Presidente. Comunicazioni veloci. Allora, uno, mi hanno segnalato diverse volte che c'è un autista degli scuolabus che quando è molto caldo gira con la porta del bus aperta. Ecco, io volevo segnalarlo soprattutto all'assessore competente perché non mi sembra il massimo la sicurezza. Un'altra cosa che volevo segnalare è relativa al numero dell'azione di questa settimana, dove il direttore ha pensato bene di pubblicare le lettere di 4 candidati, nello specifico Santini, Sorci, Spacca e Viventi, dimenticandosi che i candidati fabrianesi ce ne sono altri 3, e giustificando il fatto con una nota a piè di pagina dove dice che quelle sono le lettere pervenute, diciamo, dai candidati. Ecco, io non vorrei esprimere un giudizio perché potrei essere veramente scurrile, però questo è la cartina di tornasole di come la stampa, soprattutto fabrianese, sia assolutamente serva di certi poteri. L'ultima comunicazione riguarda il discorso degli scrutatori estratti. Allora, voi sapete benissimo che il Movimento 5 Stelle dall'inizio del mandato estrae gli scrutatori. Allora, siccome invece i partiti si sono dati questa modalità, che era legata a scegliere all'interno dell'elenco, come già dichiarato, inoccupati, disoccupati, particolare e dimostrabile situazione di disagio socio-economico, giovani studenti, massimo un componente per famiglia, e non riprendiamo chi lo ci ha fatto negli ultimi 2-3 anni per consentire la rotazione. Ecco, noi nei prossimi giorni manderemo un protocollo a ogni capogruppo per dovrà ritornarcelo, se vuole, controfirmato, dove chiediamo appunto che il gruppo d'appartenenza sia rispettato, diciamo, questi criteri, dal momento che nelle ultime lezioni che abbiamo fatto è stata più una di segnalazione di persone che ci hanno segnalato appunto soggetti che non avevano requisiti di questo tipo e che erano evidentemente stati introdotti con la solita logica partitica. Grazie.
Sempre per comunicazione il sindaco, prego.
Per quelle che sono le mie informazioni rispetto alla vicenda Whirlpool, credo che non si può esimersi dal fare delle comunicazioni. Io ho acquisito le informazioni sulla trattativa in corso e, come voi sapete, i sindacati avevano chiesto con forza, ma tutti peraltro, di conoscere l'intero piano, non solo il piano che riguardava gli operai, ma quello che riguardava gli operai e quelli che vengono chiamati colletti bianchi, tra virgolette, R&D e personale impiegatizio. È uscito il piano, come penso tutti avete letto, e per Fabriano si preannuncia un nuovo salasso per altre 200 unità, quindi 200 unità in esubero, 200 unità qui, 200 unità a Comerio e 40, 80 nella sede di Milano. Quindi la situazione è complicata e drammatica. Peraltro non c'è nessuna apertura segnalata per quanto riguarda il precedente piano degli operai, tutto rimane come se si parlasse a un muro. So che la ministro Guidi si è alzata dal tavolo rifiutando di continuare la trattativa, come anche il sindacato, perché a trattare ci vuole qualcuno che possa trattare, non è che può trattare un portavoce, non serve a nulla. Io l'ho già dichiarato, ma io l'ho dichiarato dalla prima volta che l'ho visti, quando tu vedi a una trattativa che alle richieste di tutto il tavolo di fronte a te, tu hai illustrato un piano, alle richieste di tutto il tavolo in fronte a te si chiude la riunione dicendo faremo questi altri incontri, vuol dire che chi sta lì non ha l'autorevolezza per esprimere una posizione diversa da quella che è scritta sulle carte. Siccome credo che quelle carte non vanno bene a nessuno, in particolare non vanno bene a noi, io farò tutte le iniziative necessarie. Ho già scritto e parlato con la ministro Guidi, che so comunque mi ha assicurato che il governo si attiverà e si sta attivando perché quel piano non vada così come è stato fatto. Io penso che la trattativa vada portata a un altro livello, non va tenuta a questo livello. E lo può fare il governo in questo momento. E credo che questo sia una cosa importante. So che i sindacati hanno attivato già 2 ore di sciopero per lunedì mattina, quindi si stanno organizzando per fare le loro manifestazioni. Noi saremo vicini. Io per questa settimana, come sapete, vi comunico quindi che sarò ufficialmente a Kanazawa per l'incontro delle città creative dell'UNESCO in Giappone. Il programma lo metterò su internet, così sul sito del comune, così vedrete che va a far sindaco, perché sennò dice che va in vacanza, invece bisogna che uno si rende conto, se dobbiamo fare la promozione della nostra città bisogna che la facciamo. Tocca a me stavolta, poi la prossima volta vedremo. In questo caso comunque ci stiamo, dicevo, non sarò qui per una settimana, ma da quando ritorno continuerò a seguire tutta la vicenda come ho fatto in questi giorni. Penso che avete visto le dichiarazioni all'Ansa e le mie dichiarazioni che continuano. Sono in contatto con il ministro. La rottura è oramai consumata, se non si riapre il tavolo con un'altra persona, con un altro soggetto, credo che il tavolo non ha ragione di esistere. Vedremo come si evolvono le situazioni nei prossimi giorni, ne terrò informato il Consiglio, anche perché c'è un Consiglio il 4 di giugno per il conto consuntivo, se non sbaglio, Presidente, e quindi anche lì vedremo di fare il punto sulla situazione.
Bene, abbiamo terminato il punto delle comunicazioni. Punto numero 2, approvazione verbali della seduta del 21 aprile 2015, dal numero 38 al numero 49. La votazione è aperta. Crocetti. La votazione è chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 6, favorevoli 13, contrari 0. Gli astenuti, Romagnoli, Arcioni, Rossi, Leli, Peverini, Solari, il Consiglio approva. Sono le 18:12, inizia l'ora delle interrogazioni e delle interpellanze. Punto numero 3, interpellanza su proventi delle sanzioni amministrative pecunarie per la violazione del codice stradale. È stata presentata al gruppo Movimento 5 Stelle. Illustra il consigliere Arcioni, prego.
Grazie Presidente. Allora, in base all'articolo 208 del decreto legislativo del 30 aprile 92, il numero 285, le entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice stradale hanno una destinazione parzialmente vincolata. Le disposizioni specifiche dell'articolo 142, riguardanti in particolar modo la ripartizione al 50% tra ente accertatore e ente proprietario dei proventi e le violazioni rilevate con l'autovelox, comma 12 bis, la destinazione di questi fondi, nonché le disposizioni in merito alla relazione che gli enti locali dovrebbero inviare annualmente ai ministeri sui proventi di tutte le sanzioni e sull'impiego dei fondi, sono rimaste a lungo congelate a causa della legge del 29 luglio 2010, la 120, che prevede che tali disposizioni si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione di un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. Benché il suddetto decreto non risulta ancora essere stato emanato, il legislatore è intervenuto sulla questione con l'articolo 4 ter del decreto legge 16 del 2012, convertito dalla legge 44 del 2012, che dispone che l'eventuale mancata emanazione del decreto interministeriale non preclude l'applicazione delle disposizioni. Considerato che al 31 maggio 2014, quindi, tutti gli enti locali avrebbero dovuto inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno la prevista relazione per l'anno 2013, chiediamo se la relazione sui proventi e le sanzioni degli anni 2013 e precedenti sia stata predisposta e inviata dall'ente locale ai ministeri competenti. Relativamente ai fondi vincolati ex lege, quale sia la percentuale di tali fondi effettivamente investiti sul nostro territorio fabrinese, nelle singole finalità previste all'articolo 208, ossia nell'adeguamento, ammodernamento o manutenzione delle infrastrutture e dell'arredo stradale, nel potenziamento delle attività di controllo, nei corsi di educazione stradale, nella mobilità ciclistica, nella redazione dei piani urbani del traffico. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni. Prego, assessore Paglialunga.
Sì, leggo perché la questione è abbastanza tecnica, poi come le avevo già detto, a parte che lei trova tutto nel bilancio, ma se vuole io la parte dedicata alla polizia urbana gliela posso dare brevemente. Leggendo la sua interrogazione, notiamo intanto che noi queste cose da tempo le applicavamo comunque e soprattutto facendo riferimento all'articolo 208 del decreto legge 285 del 92, che poi è stato modificato e integrato all'articolo 40 della legge del 2010, stabilisce per i comuni un vincolo di specifica destinazione per una parte dei proventi per le sanzioni che vengono al codice dalla violazioni del codice della strada elevate alla polizia municipale e a tal fine devono essere destinate a varie finalità. Il comma 4 del novellato 208 stabilisce che una quota pari al 50% dei proventi è destinata in misura non inferiore a un quarto ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente. In misura non inferiore a un quarto al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per la polizia municipale. Locuzione da interpretare questa in senso restrittivo, in quanto non possiamo su questo allargarci nella sue interpretazioni, e quindi per essere più precisi quali strumenti meccanici dell'attività della Polizia Municipale alla quale sono connessi in modo imprescindibile. In misura non superiore a due quarti ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, manutenzione strade, installazione e ammodernamento barriere, redazione piano urbano del traffico, che quest'anno per la prima volta una piccola cifra, 5.000 euro, li abbiamo inseriti in questo, in questa parte messa a bilancio. Interventi a favore degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti, svolgimento di corsi didattici di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado da parte degli organi di polizia locale e per l'assistenza e previdenza per il personale di polizia municipale, interventi a favore della mobilità ciclistica. L'altra parte, il comma 5 bis del predetto 208, stabilisce poi che la quota prevista alla lettera C del citato comma 4 può essere anche destinata a assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contatti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, finanziamento di progetti di servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui gli articoli 186, 186 bis, 187 del codice della strada, acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature della polizia municipale, potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. Sulla base di queste disposizioni ogni anno viene predisposta ed approvata la delibera di giunta con la quale si provvede a ripartire il 50% dei proventi tra alcune delle finalità indicate, tenuto conto di tutti i vincoli previsti. L'ultima delibera approvata in tal senso è la 103 del 2014, relativa al bilancio dello scorso anno, con la quale è stata approvata la ripartizione relativa all'anno, che poi la trovo a bilancio, ma sarà mia cura. Comunque dopo gliela do. 103 del 2014. Delibera di giunta, ovviamente. Comunque dopo gliela consegno. Va specificato che sulla base delle modalità di controllo e accertamento delle violazioni attualmente utilizzata dalla Polizia Municipale di Fabriano e dalle altre forze di polizia operanti sul territorio, in riferimento ai limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi e di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza di violazioni, non sono stati riscontrati proventi di sanzioni da ripartire ex articolo 142, comma 12 bis, in misura pari al 50% ciascuno tra l'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e l'ente da cui dipende l'organo accertatore. Circa infine l'obbligo, previsto al novellato comma 12 quater dell'articolo 142 e confermato dalla legge 44 del 2012, di trasmettere in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero Interno entro il 31 maggio di ogni anno una relazione in cui siano indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e dal comma 12 bis dell'articolo 142, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento, le relazioni di competenza sono state regolarmente inviate ai competenti ministeri, relativamente all'anno 2013 con protocollo 27681 del 29.05.2014 e relativamente all'anno 2012 con protocollo 26551 del 29.05.2013. Spero di aver risposto.
Per replica, consigliere Arcioni, prego.
Grazie, assessore. Grazie. No, io l'assessore a me mi ricorda un attimo. Ha fatto tornare in mente quando facevo il liceo classico, nel senso che quando tu non sapevi quello che risponde la professoressa, ripetevi fondamentalmente la domanda che ti aveva fatto la professoressa, no? Tanto per far passare un po' di tempo. A me mi dà l'idea che mi ha riletto tutta la legge che io citavo nell'interpellanza, però di fatto non mi ha parlato in merito alle percentuali di utilizzo di quel fondo lì, come è stato utilizzato il fondo e se è stato utilizzato correttamente. Cioè, il problema di fondo è questo. Cioè,
A questo punto sarò costretto a fare un attimo un accesso agli atti per verificare queste cose qui, perché l'interpellanza era chiarissima sull'utilizzo di questi fondi. Cioè, invece di ripetere, diciamo, tutta la legge che era stata già citata brevemente all'interno dell'interpellanza, bastava dire, diciamo, di quel fondo in che percentuale. Però io capisco perché non è stato risposto così, perché quel fondo che doveva essere dedicato alle cose che abbiamo detto in calce all'interpellanza, in particolare ammodernamento, adeguamento, ammodernamento, manutenzione di infrastrutture e dell'arredo stradale, potenziamento dell'attività di controllo, corsi di educazione stradale, nella mobilità ciclistica, nella realizzazione dei piani urbani e il traffico, su queste cose non siete intervenuti. Evidentemente quei fondi sono stati distratti per fare altre cose all'interno del bilancio comunale. Allora, a questo punto, dal momento che dal mio punto di vista è stata una non risposta, a questo punto farò un accesso agli atti per capire esattamente, diciamo, che fine ha fatto questo fondo. Grazie.
Bene, andiamo avanti. Punto numero 4, interpellanza per chiarimenti sui lavori della seconda commissione consiliare. È stata presentata al gruppo NCD, illustra consigliere Leli, il relatore e il sindaco, prego.
Grazie Presidente, con questa interpellanza abbiamo voluto cercare di capire in che direzione stanno andando i lavori della seconda commissione tecnica e, ripercorrendo un po' velocemente la storia dei lavori che erano in corso, possiamo dire, senza che vado a leggere integralmente l'interpellanza, che tutto ciò è scaturito dal 29 aprile 2014, quando i colleghi del Movimento 5 Stelle avevano presentato una mozione per lo stop al consumo di territorio nel comune di Fabriano. E successivamente, l'11 dicembre, andò in discussione anche la proposta presentata un po' su quella linea anche dal nostro gruppo consigliare, che però chiedeva ancora più specificamente la correzione delle carenze del vigente piano regolatore generale. E considerato che da allora, cioè dopo la discussione, quando l'allora consigliere Meloni, in qualità di presidente della commissione area tecnica, si era impegnato ad avviare un percorso condiviso all'interno della Commissione Assetto del Territorio, proprio al fine di valutare tutte le problematiche che erano inerenti al piano regolatore generale. E questo perché, l'abbiamo detto tante volte anche in questa assise, è ormai obsoleto e comunque necessita di qualche revisione. E quindi successivamente, cioè nella seduta dell'11 dicembre 2014, anche il dirigente Evangelisti aveva ribadito l'impegno e la volontà di convocare quanto prima la commissione, proprio con l'intento di riportare all'interno della commissione l'approfondimento delle problematiche del piano regolatore, specificando al contempo che aveva richiesto all'ufficio tecnico un'analisi dettagliata della situazione e delle richieste che erano pervenute dai cittadini. Non sto a leggere il verbale, tanto lo avete ne allegato. E quindi, a seguito di ciò, il nostro gruppo consigliare, proprio con l'aspettativa di iniziare a portare avanti un percorso all'interno della commissione tecnica, aveva ritirato l'ordine del giorno. Dopodiché siamo stati, per il passaggio dell'assessore Meloni da consigliere comunale ad assessore alle attività produttive, i lavori sono rimasti, diciamo così, in sospeso, però allo stesso tempo sono pervenute altre segnalazioni e richieste da parte dei cittadini di poter rivedere tutte quelle storture, diciamo così, del piano regolatore che non vanno bene. Parlo di aree edificabili che non sono debitamente servite, oppure eventuali richieste di passaggio da area edificabile ad area agricola. Ometto il verificato perché poi successivamente, con l'insediamento del consigliere Sforza, presidente attuale della commissione tecnica, è stata quindi convocata proprio all'inizio di maggio, i primi giorni di maggio, la prima sessione da lui presieduta, per cui ometto il verificato perché la commissione è stata convocata. Ma tutto ciò premesso e considerato, chiediamo quali sono comunque le priorità politiche e tecniche dei lavori della seconda commissione con il nuovo presidente. e se sussiste o meno la volontà politica dell'amministrazione di procedere alla revisione dell'ormai obsoleto piano regolatore generale. Grazie.
Bene, consigliere Leli, prego sindaco.
Consigliere Leli, io questa interrogazione era stata presentata il 31 marzo, dopo l'insediamento in commissione del presidente Sforza. La commissione scorsa ha proceduto nei lavori, quindi mi sembra che stiamo andando nel verso richiesto dalla vostra interpellanza. Spero che l'interpellanza quindi sia superata, perché la discussione che abbiamo fatto l'altro giorno mi sembra che porti proprio verso questo percorso, che era quello che la commissione, che voi chiedete nell'interpellanza, ma che era quello che purtroppo ha subito un certo ritardo per il cambio di presidente e per alcune vicissitudini alterne. Però mi sembra che adesso la cosa si stia portando avanti. Vorrei, ecco, essere, pensare che siete soddisfatti dell'andamento della commissione, se ok, posso?
Prego, consigliere Leli.
Sì, volevo rispondere al sindaco, anche a seguito di quanto è stato detto in commissione, se c'è appunto un impegno politico da parte dell'amministrazione, quindi ad avviare quel bando pro conoscenza, dicevamo, dei dati, delle situazioni che comunque possono portare a dei riflessi sul bilancio e quindi eventuali tempi in cui verrà emanato questo bando.
Abbiamo detto l'altra volta che si fa una verifica prima. Facciamo arrivare i documenti, vediamo l'impatto e in commissione si valuta, questo abbiamo detto. I documenti, si è preso l'impegno l'architetto Evangelisti di portarceli per la prossima commissione.
Bene, prego sindaco.
Chiedo la parola, vorrei chiedere se è possibile una sospensione della seduta per qualche minuto. Penso che, vedo siccome tante famiglie e tante persone che sono qui, vorrei incontrarle un attimo prima di continuare i lavori per non portare i lavori alle calende greche. Siccome mi sembra che siamo tutti stretti qua, se voi siete d'accordo, se il Consiglio è d'accordo, chiedo una sospensione per incontrare le persone, le famiglie che sono qui presenti.
Prego, consigliere Urbani.
Presidente, io la proposta del sindaco ritengo che invece noi ne abbiamo un'altra di proposta. E cioè, siccome adesso dobbiamo trattare delle interpellanze che sono state presentate dal gruppo NCD, dal Polo 3.0 e dal Movimento 5 Stelle, noi siamo d'accordo in questo momento a sospendere le interpellanze e a chiedere l'anticipo della mozione, l'argomento numero 37, mozione urgente per ovviare alle carenze attualmente presenti nell'ambito dei servizi per disabili. Protocollo 22050, quindi tutto il gruppo dell'opposizione in maniera unanime chiediamo che venga anticipato immediatamente questa mozione, perché non ci sembra corretto far aspettare tutto il tempo delle interpellanze alle persone che sono qui in condizioni, credo, abbastanza pressanti, ci sono i bambini, ci sono persone diversamente abili. Per cui noi chiediamo l'anticipo della mozione, che poi lo voteremo e poi verrà illustrata da Emanuele Rossi. Grazie.
Consigliere Rubani, però, così come eravamo d'accordo con i capigruppo, cioè voi chiedevate l'anticipazione perché adesso stiamo nell'ora delle interrogazioni e delle interpellanze. Allora il sindaco ha chiesto di allontanarsi sostanzialmente lui per parlare con le persone, poi voi lo chiederete. Prego, consigliere Rossi.
Allora, Presidente, dato che le interpellanze sono tutte interpellanze dell'opposizione, l'opposizione chiede di sospendere la discussione e le interpellanze per arrivare alla discussione di questa mozione, perché qui ci saranno più di 100 persone e noi non possiamo tenerle qui per una o due ore. Queste persone vogliono le risposte, si parla delle loro vite e delle vite dei loro cari. Quindi ritengo che sia importante discutere la mozione immediatamente.
Bravi, ho chiesto una sospensione al Consiglio, se il Consiglio l'accetta, per incontrare le persone che ho visto qui numerose. Ho chiesto una sospensione per incontrarle. Questo è possibile metterlo in votazione o no?
Allora, consigliere Urbani, seguiamo l'ordine, visto che il sindaco effettivamente ha chiesto la sospensione, cioè chi è a favore vota a favore, chi è contrario voterà contrario. Poi dopo procediamo, ecco, con tutta la scaletta. Prego, consigliere Romagnoli.
Grazie Presidente, ma non è per andare contro la richiesta del sindaco, cioè mi sembra abbastanza chiaro, queste persone sono qua perché le abbiamo incontrate, ne è venuta fuori una mozione da discutere insieme, non vedo perché parlarci e non parlarci tutti quanti insieme, è il Consiglio Comunale che incontra i cittadini.
Allora, consigliere Romagnoli, io purtroppo devo seguire la scaletta. Quindi, visto che il sindaco ha chiesto la sospensione, metto in votazione la sospensione. Man mano mettiamo in votazione tutte le richieste vostre. Ma con tutti. Prego, consigliere Urbani.
Presidente, io torno a ribadire la richiesta dell'anticipo di un argomento che riguarda tutto il Consiglio Comunale, riguarda tutta la cittadinanza, riguarda le persone che sono qui e non è un argomento che riguarda solo il sindaco in seduta privata. O facciamo un'assemblea...
Consigliere Urbani, io sono d'accordo con lei, però devo seguire la scaletta, visto che se lei me l'avesse fatta prima la richiesta... Purtroppo io devo seguire la scaletta. Allora, tant'è che io ero pure a favore all'anticipo, quindi non c'ho nessunissimo problema, allora, però purtroppo devo seguire la scaletta. Io ero pure favorevole all'anticipo, ripeto. Quindi, e l'ho detto nella conferenza dei capigruppo. Io devo tutelare i diritti di tutti i consiglieri, visto che il sindaco ha fatto la richiesta. Allora, uno a favore. Allora, così perdiamo solo tempo. Prego, consigliere Crocetti.
Allora, mi sembra qui che quelli che si agitano più di tutti gli altri non sono i signori interessati, ma coloro i quali vogliono, fate caso, voglio parlare.
Per cortesia.
Ho diritto di parlare.
Per cortesia. Allora,
No,
siamo costretti a sospendere i lavori, se no non andiamo avanti.
Io devo
per cortesia
garantire di poter parlare.
Allora, per cortesia, sono costretto. Scusate.
Allora, io devo parlare.
Scusate, consigliere Crocetti, un attimo. Scusate.
Ho diritto di parlare.
Se
ho diritto, rischiamo... ho diritto di parlare.
Scusate. Se si continua su questi toni, io sono costretto a sospendere i lavori e non si va avanti. Cerchiamo di risolverlo il problema.
Allora,
prego, consigliere Crocetti.
Allora, io ho diritto di parlare, come ha parlato gli altri consiglieri, lo devo fare anch'io. Per quindi, senza urlare, consentitemelo. Perché il sottoscritto, a differenza di quelli che aizzano la caciara, ha dei portatori di handicap in famiglia come voi e voi lo sapete, quindi questo non è un problema della minoranza o della maggioranza, è un problema. Allora, i problemi vanno risolti parlando dell'argomento in maniera ponderata e nelle sedi opportune. Qui c'è gente, l'abbiamo vista, che vuole fare caciara. Abbiamo visto.
Per cortesia.
Allora, nessuno, né io, il problema vostro lo vivo dentro casa. Qui, stai sì, mi fai parlare, fammi parlare. No, io parlo.
Per cortesia. Allora, per cortesia.
Allora, per siccome no.
Consigliere Crocetti. Per cortesia.
Allora,
per cortesia, per cortesia.
Avete visto benissimo.
Allora, non offenda, per cortesia, non offenda però. Non offenda, per cortesia.
Io non offendo. Avete visto benissimo che vi hanno convocato qui e vi si sono presentati con i manifesti elettorali. Quattro pezzenti vogliono.
Allora, scusate.
Quattro pezzenti vogliono. Un problema come questo in un
allora,
campagna elettorale. Allora.
Consigliere Crocetti.
Allora, quattro pezzenti.
Ma non si. Per cortesia!
Devo finire!
Per cortesia, un attimo!
Devo finire!
Che fai? Allora,
metti?
Allora, per cortesia!
Io devo finire!
Prego!
Allora,
consigliere Crocetti, per cortesia.
Allora,
io sono costretto a sospendere.
No, io posso finire?
Consigliere Crocetti, non si capisce nulla.
Me la assumo responsabilità, consigliere Magnoli. Tu non hai visto quello con i cartelli del
consigliere Magnoli.
Presidente,
allora
non me ne sono. Vabbè. Scusi, mi scuso, non ho sentito, non si capisce nulla da quassù.
Allora,
da quassù non si capisce nulla. Allora, consigliere Crocetti, un attimo, per cortesia.
Allora,
mi fate dire due parole. Allora, nulla vieta ai gruppi di minoranza, dopo che abbiamo esaudito la richiesta del sindaco, di chiedere l'anticipo del punto. Allora, andiamo per ordine, prima facciamo quella del sindaco, poi faremo quella vostra, non vi viene negato.
Devo finire di parlare.
Allora, un attimo, per cortesia, andiamo con ordine, cerchiamo di risolvere il problema. Allora, se noi andiamo per ordine, ripeto, noi mettiamo in votazione la richiesta del sindaco, vediamo com'è l'esito. Finito il punto del sindaco, nulla vieta poi ai gruppi di minoranza, dopo che ha finito il sindaco, di accogliere anche la vostra richiesta. Però se non seguiamo una scaletta non andiamo avanti.
Va bene.
Prego, consigliere Rossi. Consigliere Rossi. Consigliere Crocetti, prego.
Allora, voglio finire l'intervento. Allora, ripeto, siccome ho qualche anno e so come funzionano le cose qua dentro, io ho capito benissimo che il problema dell'handicap vuole essere strumentalizzato per fini elettorali. Allora, perché? Perché? No, non da parte. No.
Per cortesia.
No. Allora, scusate. Allora,
per cortesia.
Devo parlare. Scusate.
Per cortesia, moderiamo i termini.
Io non mi riferisco alle famiglie. Allora, siccome so che discutendo, io non ho potuto esprimere il mio pensiero.
Abbiate pazienza. Finire l'intervento.
Devo parlare. Allora, scusate, sono stato... Posso? Beh, allora, finisco la cosa. Allora, io dico... Allora, devo parlare, ma tu lo sai quello che dico io. Oh, allora, io dico, ripeto, in una mozione discussa dentro qui non si risolve il problema, perché il problema è un problema di bilancio. Per cui questa sera possiamo fare tutti i bravi e i buoni, dire tutti le sì, vabbè. E no, è così.
Allora, comunque, scusi, consigliere Cosetti, scusi tanto, lei non può interloquire col pubblico, punto. Adesso, siccome io sono e tu devi star zitto.
Per cortesia, alla prossima esce!
Lo fai uscire, perché abbiamo diritto di parlare. Questo è un consiglio comunale, va bene? Sì, il sindaco ha chiesto la sospensione per parlare 5 minuti e credo che sia un mio diritto chiedere la sospensione con le famiglie. Questo credo che creare tutto sta pantomima per dire poi continuerete, chiederete la sospensiva per discutere la mozione, l'anticipo. No, io ho chiesto di sospendere il consiglio perché ho visto tutte queste persone e ho chiesto di poterci parlare. Siccome penso essere stato eletto dal popolo e di aver diritto di parlare e di esprimermi, quindi io lo farò.
Allora, mettiamo in votazione la richiesta del sindaco di sospendere i lavori consigliari per poter parlare con le persone.
Presidente, la sospensione deve essere chiesta da un consigliere, ma ci vuole un relatore contro e uno a favore.
Allora, io stavo dicendo, il sindaco a favore, contrario? Vabbè. Chi è contrario?
Emanuele Rossi.
Consigliere Rossi, prego.
Allora, noi come opposizione siamo assolutamente contrari alla sospensiva. E il motivo per cui siamo contrari alla sospensiva è che queste questioni devono essere affrontate pubblicamente, mettendoci la faccia. Perché non è più possibile pensare di gestire in modo privatistico interessi collettivi. Noi oggi ci sono qui, non ci sono pezzenti, ci sono tantissimi cittadini con tantissime famiglie. Non è stato mai visto un consiglio comunale così partecipato dalle persone. E se le persone chiedono che il consiglio comunale si esprima su una questione come quella dei tagli sulla disabilità, che stiamo parlando delle vite delle persone, è giusto e doveroso che la discussione si faccia nell'assise deputata, cioè il consiglio comunale di Fabriano. Per questo noi siamo contrari alla sospensiva e vogliamo mettere in discussione la mozione presentata.
Bene, consigliere Rossi, allora uno a favore, uno contro, mettiamo in votazione.
Io non ho detto no, scusa, vuole che parlo a favore, ho parlato già a favore. Io, scusate, non penso. Vuoi parlare a favore? Parla te.
Allora, contro è stato detto, a favore consigliere Giordani, prego.
Allora, per chiarezza, la sospensiva noi di norma non l'abbiamo mai negata a nessuno e non penso che sia il caso oggi di sospenderla. La sospensiva l'abbiamo sempre concessa. E nessuno vieta di anticipare il punto dopo. Non l'ha detto nessuno. Quindi il sindaco ha fatto una richiesta e io la voterò. Poi dopo, sull'anticipazione, il punto, io suppongo che verrà anticipato ugualmente il punto. Le due cose sono distinte. Adesso il sindaco ha fatto una richiesta e verrà votata, poi la richiesta alla minoranza di anticipare verrà votata. E secondo me verrà anticipato il punto. Quindi state tranquilli. Verrà discussa.
Allora,
verrà discussa. Basta. Ho detto, allora, lo ripeto per tutti.
Consigliere Giordani,
lo ripeto,
capito, vai, mettiamo in votazione.
Ok.
Allora, Gianca, mettiamo in votazione la richiesta al sindaco.
Vai.
La votazione è aperta! La votazione è aperta! La votazione è chiusa, presenti 21, votanti 21, astenuti 0, favorevoli 13, contrari 8, contrari Di Nocenzo, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Romagnoli, Arcioni, Rossi, il Consiglio approva. Sono le 18.48, sospendiamo i lavori del Consiglio per lo stretto tempo necessario che serve al Sindaco per parlare con le persone, prego.
Mi dispiace del tempo perso. Chiedo scusa a tutti se ho perso le staffe, però credo che... Guardate, io credo che questo, io l'ho già detto altre volte, chiedo alle forze, guardate, io credo di avere diritto di fare le richieste che siano messe in votazione e poi si traggono le conseguenze. Ho chiesto di poter incontrare i cittadini se è possibile. Il Consiglio me l'ha concesso. Io vado nella stanza e chiedo ai cittadini e alle famiglie di incontrarsi. Va bene? Se è possibile, se non è possibile farete quello che volete.
Prendono posto, riprendiamo i lavori. Però per cortesia, ci abbassiamo i toni e riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale. Ci siamo? Segretario, per cortesia faccia l'appello.
Presente.
Arcioni Ioselito.
Sì.
Balducci Quinto.
Presente.
Bonafoni Giancarlo. Castriconi Vincenzo.
Presente.
Cingolani Vanio.
Presente.
Crocetti Riccardo. Di Nocenzo Silvano. Giordani Bruno, Girolametti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, ha detto sì? No. Mattioli Claudia, Pariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Peverini Demitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, assente, Urbani Urbano, qui è entrato Crocetti anche.
1, 2, 3,
4. 22, no? Sì, 22, no? Sì, 22 presenti.
Allora, 22 presenti, la seduta è valida. Però per cortesia, allora, se no non riusciamo ad andare avanti. Per cortesia. Allora, se facciamo un po' di silenzio così andiamo avanti, cerchiamo di risolvere tutti i problemi.
22 diceva, giusto?
22 presenti, la seduta è valida, sempre gli scrutatori, Bonafoni, Sforza, Arcioni. Riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale, il Sindaco ha chiesto la sospensiva, finita la sospensiva, do la parola adesso al Consiglio Urbani, prego.
Grazie Presidente, dopo la sospensiva richiesta dal Sindaco, la minoranza chiede fermamente, come aveva già fatto prima, l'anticipo dell'argomento numero 37, mozione urgente per ovviare alle carenze attualmente presenti nell'ambito dei servizi per i disabili, proposta da tutti i consiglieri in minoranza, protocollo 22050. Aggiungo una cosa, mi ha colpito quello che ha detto Crocetti, perché dice noi siamo qui per risolvere i problemi, questa mozione mira proprio a risolvere i problemi. Quindi chiediamo l'anticipazione di questo punto.
Bene, consigliere Urbani, quindi lei ha parlato a favore, c'è qualcuno contro? Nessuno contro, quindi mettiamo in votazione la richiesta fatta al consigliere Urbani. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 22, contrari 0. Il Consiglio approva la richiesta del consigliere Urbani. Quindi viene anticipato il punto numero 37. Illustra consigliere Rossi, prego.
No, grazie Presidente. Questa mozione è una mozione urgente per ovviare alle carenze attualmente presenti nell'ambito dei servizi per i disabili. I sottoscritti consiglieri comunali di minoranza, premesso che per un'amministrazione pubblica prendersi cura delle persone con disabilità e sostenere le loro famiglie è un dovere civico e un importante sostegno ai diritti civili. Che il rispetto dei PEI, piano educativo individuale, di ogni singolo ragazzo rappresenta di fatto la vita, il suo diritto all'educazione e all'istruzione, come citato nella Convenzione ONU, e non deve essere assolutamente compresso per ragioni finanziarie dell'ente locale. Che dallo Stato ai comuni, passando per i bilanci delle regioni, sono sempre di più i tagli che vengono fatti alla tutela e alla salvaguardia delle persone affette da disabilità. Che la vita delle persone è sempre da considerarsi prioritaria rispetto agli artifici contabili di bilancio ed inoltre è un obbligo e un diritto che sia vissuta degnamente. Che nella nostra città la grave crisi occupazionale ha fatto diminuire il reddito di molte famiglie che oggi più di ieri necessitano di un welfare comunale efficiente, soprattutto quelle con un disabile in casa. Considerato che fino all'11 luglio 2012 il personale educativo del centro socio-educativo riabilitativo Un Mondo a Colori era composto da 9 unità e 2 OS, con un monte ore settimanali pari a 35, che nella suddetta data le 35 ore sono state diminuite a 29, togliendo di fatto 2 educatori e mezzo, ed è stato tolto il servizio di mensa interna, sostituito con il catering, il quale risulta essere un servizio non completamente idoneo alle esigenze, alle emergenze ed indisposizioni di uno dei ragazzi. Che nel mese di gennaio ci sono stati 2 nuovi ingressi nella struttura, che hanno usufruito dello stesso personale, ciò equivale ad una diminuzione di un ulteriore educatore, e siamo così a meno 3, e pertanto di fronte ad una diminuzione di ore di attività, sia la buona riuscita delle pratiche laboratorio, sia l'educativa in generale sono totalmente compromesse. Che anche il trasporto dei ragazzi nella struttura è stato seriamente inficiato, in quanto la cooperativa che gestisce il centro ha a disposizione un solo pulmino, a differenza dei 3 che c'erano prima. Quindi il tempo di percorrenza aumenta e alla fine il risultato è che per i ragazzi si riduce drasticamente l'orario di frequenza giornaliera della struttura. Tutto ciò rende inefficienti i PEI di ogni singolo ragazzo, annullando quello che di fatto per loro è la vita. Che la carenza di personale così diminuita di 3 educatori, non ritenuta adeguata per il numero di disabili e la loro gravità, fa sì che non vi è più la sicurezza personale per i ragazzi. Che i tagli all'educativa scolastica e domiciliare, la quale risulta fondamentale per la messa in atto dei PEI, inducono come conseguenza il non corretto svolgimento dei piani educativi individuali, eliminando non solo la continuità, elemento imprescindibile per cercare di raggiungere gli obiettivi inseriti negli stessi, ma anche annullando in molti casi tutto il buon lavoro svolto dall'educatore e rendendo di fatto inutili annullandoli i PEI. Considerato inoltre che è stata già votata favorevolmente a maggioranza in Consiglio Comunale la mozione proposta dal Movimento 5 Stelle dal titolo Mozione applicazione e ratifica della Convenzione ONU sui diritti dei disabili. All'interno di questa mozione veniva evidenziato fra l'altro che la Convenzione con i suoi 50 articoli si riferisce a tutti gli aspetti relativi alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, che sono considerati a tutti gli effetti all'interno dei diritti alla vita, alla tutela giuridica e alla sicurezza, al diritto alla protezione sociale, all'istruzione, garantendo che i cittadini disabili non siano esclusi dal sistema educativo generale e che i minori disabili siano perfettamente integrati nella scuola pubblica gratuita e obbligatoria. La Convenzione assegna un ruolo fondamentale alle organizzazioni di disabili sia nel processo di sviluppo che nell'applicazione della legislazione e delle politiche atte ad attuare la Convenzione, nei processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità. Le stesse organizzazioni devono essere consultate con attenzione e coinvolte attivamente. La Convenzione sancisce il passaggio ad un nuovo approccio culturale verso la disabilità, che si concretizzi nella formulazione di azioni politiche realmente inclusive. Per favorire il suddetto passaggio è necessario riconoscere e valorizzare le diversità e tutelare i diritti umani attraverso i principi contenuti nella stessa Convenzione, all'articolo 3. 1. Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza delle persone. 2. La non discriminazione. 3. La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società. 4. Il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa. 5. Le pari opportunità. 6. L'accessibilità. 7. La parità tra uomini e donne. 8. Il rispetto per lo sviluppo e le capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità. Considerato inoltre che nel settimanale L'Azione del 9 maggio a pagina 10 il sindaco nell'intervista di Marco Antonini dal titolo Comuni attenti al budget conferma l'attenzione sul sociale, che la priorità non è quella di sistemare la buca ma di aiutare chi ha un disabile in casa, aggiungendo che non si vuole dimenticare i deboli. Alla luce di tutto questo i consiglieri comunali impegnano il sindaco e la giunta: 1. A garantire, rispettare e mantenere il PEI di ogni singolo ragazzo. A garantire la sicurezza dei ragazzi e tranquillizzare le famiglie, ora fortemente preoccupate per la loro incolumità. 3. A reintegrare l'educativa, scolastica e domiciliare. 4. A reintegrare l'assistenza domiciliare prima che venga a mancare il sostegno essenziale alla famiglia e dover poi farsi carico anche della medesima. Ad istituire un organo di controllo e di supporto composto dai membri di associazioni operanti nel territorio. Quello che chiedono, signori consiglieri, signor sindaco, quello che chiedono questi cittadini è quello in primo luogo di garantire i PEI dei ragazzi, perché questi PEI rappresentano effettivamente la vita dei ragazzi stessi e anche la possibilità e la tranquillità delle famiglie. Quello che a noi interessa oggi è che noi possiamo arrivare ad una discussione franca e alla votazione di questa mozione all'interno del Consiglio Comunale, perché le persone che sono qua sono cittadini, hanno esigenze ed è giusto e bello vedere una sala del Consiglio Comunale piena di persone che rivendicano i propri diritti. Cerchiamo in modo corale come consiglieri comunali di farci carico di queste questioni, di votare favorevolmente questa mozione, perché non possiamo sempre essere vincolati a delle scelte di natura contabile. Dobbiamo andare oltre, perché queste sono rivendicazioni di vita delle persone che devono essere prioritarie rispetto agli interessi o alle chiusure dei bilanci comunali, perché è in questo modo che cammina la buona politica. Tutto il resto è tecnocrazia e poco interesse per le vite delle persone. Grazie.
Bene, consigliere Rossi, iniziamo la discussione. Iscritti a parlare, consigliere Silvi, prego.
Sì, io, grazie Presidente. Come lei ben sa, Sindaco, 2 mesi fa è stato organizzato un incontro in comune con alcune famiglie di questi ragazzi. C'era il dirigente Lamberto Pellegrini, c'era il sottoscritto e c'era lei che diceva che sostituiva il nostro assessore ai servizi sociali Saitta. Cosa si è detto quella sera? Anzi, cosa ha detto quella sera? Vabbè, come al solito il sindaco si è fatto il suo piantarello, no? Per farsi vedere che sta vicino alle famiglie, ha fatto, e poi ha messo subito le mani avanti. Ha messo le mani avanti dicendo che ci sarebbe stato un taglio drastico sui servizi sociali. Quella sera si parlava di 15-16 milioni di euro, io neanche ben ricordo. E logicamente tutto questo andava ad incidere sul bilancio comunale di Fabriano. E lei non poteva più garantire né servizi e né assistenza a questi ragazzi disabili. Diceva: non sapevo cosa fare, non so cosa fare, non so dove prendere i soldi. Beh, sentirsi dire da un sindaco: non so cosa fare, non so dove prendere i soldi, Io credo che sia una cosa vergognosa e credo che sia ancor più vergognoso andare ad incidere su una categoria così debole e svantaggiosa come la disabilità. Le suggerisco io dove deve andare a prendere i soldi. Intanto inizi a prenderli altrove, mio caro sindaco, i soldi. Intanto inizi a riprendere i 12.000 euro che lei insieme al suo vice sindaco Tini avete tolto alla disabilità per darlo alla banda comunale di Fabriano. Io non ho nulla contro la banda di Fabriano, ma ci mancherebbe altro, però credo che togliere soldi alla disabilità per darli alla banda comunale, io credo che sia una cosa vergognosa e che solo questa amministrazione poteva fare. Inizi a togliere i premi ai dirigenti comunali, inizi.
Per cortesia.
Inizia a togliere i premi ai dirigenti comunali, perché io credo che in un momento di crisi come questo, credo che i nostri dirigenti comunali si potrebbero anche accontentare dello stipendio che prendono, no? Perché non è che prendono 1.000 euro al mese, sindaco, noi lo sappiamo. E poi sarei anche curioso di sapere che se quel dirigente o quella dirigente che ha fatto questi tagli alla disabilità, vorrei sapere se ha avuto il coraggio di prendersi il premio a fine anno. Sarei veramente curioso di saperlo. Sicuramente sì, mio caro sindaco, sì, perché conoscendo i soggetti, sì. Inizi ad eliminare gli sprechi che ci sono in comune. Gliene faccio un esempio, perché sennò staremmo qui fino a domani mattina. 7-8 mesi fa la consigliera comunale Giovanna Leli fece un'interrogazione sulle fotocopiatrici che ha il comune di Fabriano. Noi abbiamo la bellezza di 180 dipendenti per 68 fotocopiatrici. Ogni tre impiegati ha una fotocopiatrice. Io penso che neanche la NASA ce l'ha. La NASA non ce l'ha, sicuramente. Però quando si chiede a questa amministrazione, si chiede di trovare i soldi per la disabilità, i soldi non ci sono mai. Però quando vuole questa amministrazione i soldi è brava a trovarseli. Allora riesce a trovare 120.000 euro per la manutenzione straordinaria della strada per Montecucco. Riesce a trovare 115.000 euro per la valorizzazione della cinta muraria del nucleo storico della frazione di San Donato. Qui, mio caro vice sindaco, Tini, qui è bravo a trovarsi i soldi, eh? Qui è bravo a trovarsi i soldi. Riesce a trovare 168.000 euro per il recupero delle mura storiche del castello di Albacina. Io ancora devo riuscire a capire che sono queste mura di Albacina. Lo devo ancora riuscire a capire che sono. Però, ripeto, quando si tratta di trovare, di cercare i soldi per la disabilità, i soldi non si trovano mai, invece di potenziare questo servizio. Perché io credo che la disabilità debba essere potenziata ogni anno e non come fa questa amministrazione, che ogni anno taglia. Che cosa fa questa amministrazione? Taglia e aumenta le tasse. Qui è molto brava a fare queste cose, è molto brava. Quando un'amministrazione non riesce più a garantire la propria sicurezza alla propria città, quando non riesce più a garantire i servizi alla propria città, basta vedere Fabriano, no? Basta vedere in che stato sta, mio caro sindaco. Io tante volte veramente mi chiedo, ma lei sindaco, veramente, ma dove vive? Vive a Fabriano o vive su Marte? Vive su, io non lo so, o vive in un mondo tutto suo? Vive. Ma lo vede in che stato sta Fabriano? Fabriano è diventata una giungla, se potete vedere, c'è l'erba alta 3 metri, ci sono delle buche che sono delle voragini, ci sono dei crateri, poi cosa succede? cosa succede? Succede che il cittadino va con la bici o con la macchina o va a piedi, ci cade dentro, casca, ci si rompe un braccio, ci si rompe una gamba, si rompe la testa, si rompe quello che si deve fare. Logicamente il cittadino denuncia al comune e giù debiti fuori bilancio. E tanto è lei che gli interessa, sì, tanto paga il cittadino, paga. Come dice sempre il consigliere Iosilito, lei ha preso il cittadino per un bancomat. Era un bancomat ha preso. Quando un'amministrazione non riesce più a garantire l'assistenza per la disabilità, lo sai che cosa significa questo, mio caro sindaco? Significa che questa è un'amministrazione che è arrivata a capolinea, è arrivata alla fine, è arrivata. E a me la cosa che mi spaventa di più, sindaco, è che lei non vuole ammettere il suo fallimento, il fallimento della sua amministrazione. Mio caro sindaco, io, capito? Non mi sono perso anche un attimo il filo, mi sono perso. Non l'ho finito. E scusate, gli appunti purtroppo sono tanti, Questa è un'amministrazione finita, sindaco, e lei, le ripeto, non vuole ammettere il suo fallimento, non vuole ammettere, di questa amministrazione. Lei, lo ha messo lei 3 anni fa, anzi, se lei vuole veramente il bene di questa città, deve fare solamente una cosa, mio caro sindaco, deve fare. Io lo so, lo sappiamo tutti che a lei non interessa, hai capito? Ma lei l'unica cosa che interessa è occupare quella poltrona, gli interessa, e basta, lo ha detto lei 3 anni fa, lo ha detto, a me, no? Lo ha detto 3 anni fa,
in campagna, si attenga all'argomento,
ma tengo all'argomento, come no? Sta all'argomento.
Diamo spazio anche agli altri.
E adesso diamo spazio a tutti. Diamo spazio. Mi fate perdere dopo il filo? Mi fate perdere? Ecco, questo è bravo a farsi perdere il filo. E lo ha detto lei 3 anni fa in campagna elettorale. Lei ha detto: io vivo di politica. Ha detto: ho bisogno dello stipendio da sindaco. Queste sono sue dichiarazioni.
Per cortesia,
Io mi devo vergognare, ma lo ha detto lei. È l'unica cosa che è rimasta da fare, perché quando un sindaco arriva al punto di dire io non so cosa fare, non so dove prendere i soldi, è rimasta solamente una cosa, sindaco, si deve dimettere, si dimetta.
Allora,
grazie, presidente.
Ha terminato, consigliere Silvi? Bene, altri iscritti a parlare? Consigliere Arcioni, prego.
Grazie, presidente.
Allora, assessore, consigliere Urbani. Allora, per cortesia, prego, consigliere Arcioni.
Grazie Presidente. Dopo siamo anche, diciamo, curiosi di sentire dal sindaco quale sarà, diciamo, la ricetta per superare questa cosa. E io ritengo che questa paventata, diciamo, decisione di tagliare le ore a disposizione di ogni ragazzo deriva da una serie di fattori che sono tristemente noti nella realtà quotidiana non solo a Fabriano ma in tutta Italia. Alla base c'è incompetenza, incapacità di programmazione, mancanza di trasparenza, propensione a tagliare i deboli e favorire i forti. Ora è già iniziato questo triste teatrino di rimandi continui tra i responsabili che partono dallo Stato centrale per passare per la Regione fino ad arrivare al Comune.
Io credo però, e sono fiducioso, perché i genitori presenti oggi, proprio con la loro presenza l'hanno dimostrato, che il paventato taglio delle ore di supporto, e lo dimostreranno loro eventualmente nelle sedi competenti se questo accadrà, è illegale. È illegale perché c'è già una sentenza della Corte Costituzionale, la 80/2010, diritto del disabile all'assistenza scolastica. Questa sentenza stabilisce che il sostegno scolastico, il supporto educativo, non può essere tagliato neanche su motivazioni economiche di fondi più o meno disponibili. Quindi, in ogni caso, noi crediamo che per evitare questo eventuale taglio basta utilizzare, l'ha anticipato anche in qualche modo Silvi, i premi di produzione dei solerti funzionari, ma non parlo solo quelli del Comune Fabriano, ma quelli che a vario titolo hanno qualcosa a che fare con questi tipi di servizi. E il taglio è chiaro che si basa sul solito gioco delle tre carte. Il Comune non ha mai fornito la giustificazione dei soldi ricevuti dalla Regione, ma solo un prospetto di spesa storica. Noi vediamo la spesa storica su questi servizi, ma non riusciamo a andare nei dettagli. In particolar modo io voglio ricordare che come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto tutta una serie di accessi agli atti, abbiamo trovato in questo settore fondamentalmente un muro di gomma. A suo tempo abbiamo chiesto anche i nomi degli educatori di una cooperativa e questi nomi ci sono stati negati, tanto per farvi capire la trasparenza che c'è su questi tipi di servizi. La Regione non verifica mai, il risultato è che Comune e Regione tagliano, secondo noi illegalmente, i diritti disabili e propongono il balletto per cui ognuno rimanda all'altro la responsabilità dei tagli. Io credo che i tagli, e chiedo al Sindaco di confortarci su questo, non ci saranno. Verranno prese misure
per garantire... Scusi un attimo, se no non... Cioè, tanto fastidioso. Cioè, seguiamo la discussione. Si sta facendo la discussione, per cortesia.
Scusi, ripeto,
consigliere Arcione, scusi. Prego.
Grazie. Io sono convinto che i tagli non ci saranno, che verranno prese misure per garantire il mantenimento del servizio nella quantità e qualità erogata, e nessuno proverà a scaricare i tagli magari sul ricatto ai singoli proponendo meno ore come alternativa alla chiusura del servizio. Di tagli per recuperare risorse se ne possono fare tanti. Noi stiamo preparando fra l'altro una mozione dopo l'audizione che abbiamo avuto in commissione con gli amministratori delle varie aziende partecipate del Comune. Voglio anticipare che in questo senso proporremo il taglio dell'amministratore della Farmacom, proprio perché dall'audizione è venuto chiaramente evidenziato che è una figura inutile, che fra l'altro sta gestendo la Farmacom come fosse sua e non dell'intera comunità. Voglio ricordare che delle due dipendenti che ci sono nelle farmacie, una è dirigente e potrebbe benissimo assolvere a quello che sta facendo l'amministratore in questo momento. E ricordiamo quindi che sia al Comune che alla Regione che le possibilità sono sostanzialmente due: o si tolgono i diritti con la relativa assunzione di responsabilità, e ripeto, sull'assunzione di responsabilità voglio evidenziare il fatto che chi si prenderà la responsabilità di fare questi tagli e sottoporrà l'ente magari a una procedura legale, voglio evidenziare che saranno i diretti responsabili che si prenderanno carico poi di eventuali costi di contenzioso, oppure si erogano servizi a cui si ha diritto. E io credo che e sono fiducioso che il servizio non sarà a rischio per l'autunno. E credo pure che la sospensione estiva non è collegabile alla chiusura delle scuole primarie, ma dipende sempre dal monte ore di ciascun ragazzo e dal suo piano educativo e riabilitativo individuale. E nessuno, perché oggi i genitori hanno dato prova che sono coesi e in questa battaglia, si permetterà più di fare pressione sui singoli genitori con ricatti più o meno palesi. Vogliamo fare un appello dicendo che non vorremmo che la scelta non sia di risparmiare sugli sprechi, le infrastrutture inutili, la scelta è di risparmiare diminuendo i soldi dedicati a livelli essenziali di assistenza. Non è solo più una questione di salvaguardare dei diritti a questo punto. Queste misure non solo sono illegittime, chi scrive queste delibere e queste determine non sa quanto è descritto e inserito anche nei livelli essenziali di assistenza. Spesso e volentieri, e queste cose sono a volte impugnabili, la determinazione è scritta a volte in maniera impropria con errori e ambiguità. La Regione è ben consapevole che tali prestazioni sono inserite nei LEA che hanno recepito la follia della richiesta del modello ISEE, che voglio ricordare, anche questo è stato rigettato da ricorso alla Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale stava proprio ricordando che anche su questo tema si stava compiendo un illecito. Fra l'altro, un'altra cosa che volevo ricordare, perché potrebbe essere una scappatoia che il Comune proporrà, è quello di sostituire la professionalità degli educatori con chi fa servizio civile. Questo non è un livello di servizio che queste famiglie si aspettano. Io voglio finire semplicemente citando Italo Calvino, che in un libro molto bello che invito tutti a leggere, si chiama Le città invisibili, del 72, dice: di una città non godi le 7 o 77 meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. E dato che si parla di diritti, non è sufficiente la loro parvenza nella loro rappresentazione. Imparare a prendere ciò che è vostro, che spetta di diritto a voi e ai vostri figli, è stato uno tra i doni più grandi che questo gruppo di genitori si deve regalare. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni. Iscritti. Prego, consigliere Romagnoli.
Grazie, Presidente. Io volevo solamente così immaginare. Questa esperienza è stata un po' così, abbiamo fatto degli incontri con queste famiglie e sicuramente segna molto. E per questo io disprezzo profondamente chi porta il livello di discussione allo sfruttamento della situazione, c'è chi utilizza queste situazioni per farsi propaganda politica, così. Io rigetto assolutamente questa cosa. Per due motivi. Uno, perché ne vale la mia dignità come cittadino e come rappresentante dei cittadini. Due, perché essere disabile non significa essere un ignorante o uno stupido, significa essere diversamente abile, e le persone qua davanti sanno giudicare da soli e valutare da soli chi strumentalizza cosa e come. Non hanno bisogno di qualcuno che glielo ricordi. La risposta che io mi aspetto invece, siamo in disaccordo su questa cosa, la risposta che io mi aspetto invece sarà ma questi tagli sono stati fatti in precedenza, nel 2012, poi adesso tanto bene c'è il teatrino ridicolo dell'ex sindaco che è passato con l'altro partito, che è il PD di destra, c'è il PD di sinistra e tutto il resto, no? Quindi adesso meglio ancora viene dire ma l'ha fatto l'amministrazione nel 2012 e noi non abbiamo fatto questi tagli, oppure addirittura ma il governo che fa questi tagli e di conseguenza noi cosa ci possiamo fare? Il governo siete voi, è il vostro partito, quindi voi siete responsabili, perché non è che facciamo i teatrini con i politici qui fuori, i fighetti a fare i belli sotto le elezioni e a fare delle cose oscene, e poi dopo facciamo finta di niente, diciamo è colpa loro. Il PD, chi cacchio è il PD qua dentro? Siete voi, e il PD è quello che spende 12 miliardi di euro per gli aerei da caccia militari e taglia sul sociale. Voi siete la causa e il male di questo paese, quindi il PD è responsabile. Lei è il segretario del PD, è responsabile, il sindaco appoggia il PD, è responsabile. non date responsabilità a nessun altro, è responsabile il vice sindaco che ha fatto i tagli e tutto il resto, perché le logiche di questa politica che noi combattiamo da sempre è il del sistema, è che nessuno è mai responsabile delle responsabilità delle decisioni che prende, e invece siete voi responsabili. Chi è che dice ma io sono una lista civica, tu appoggi un delinquente e di conseguenza sei delinquente, mi dispiace. Se io apro la porta a un ladro, non posso poi lamentarmi, gli ho aperto la porta io, l'ho fatto entrare, gli ho stretto anche la mano. Quindi sono complice. Bisogna cominciare a prendersi le responsabilità di quello che siamo. Siamo tutti bravi a riprendere gli anziani, i bambini, i giovani, a fare i padri di famiglia che no, fanno. E invece guardiamoci in faccia allo specchio e vediamo se siamo in grado di poter dire le cose, oppure siamo quelli che chiedono i favori, che chiedono sostegno al potente piuttosto che al miliardario, oppure piuttosto che agli altri. Questa, la situazione attuale è che non si doveva arrivare a questo. Le famiglie sono preoccupate perché i figli e basta, sono in una situazione precaria e con una sicurezza sicuramente poco, mi viene il gioco di parole, sicura, in quanto il personale è carente e di conseguenza c'è una struttura che non è sicura. Quindi il sindaco, che è responsabile principale della sicurezza dei cittadini, doveva già sapere che la situazione era così e doveva correre ai ripari. Poi non mi piace una cosa, sindaco, glielo devo dire. Siccome lei è bravo a giocare con le parole, sa benissimo anche quando farlo e come, se lei sull'articolo di giornale scrive che prima di mettere a posto le buche ci sono altre cose più importanti da fare, tipo l'assistenza ai bambini disabili, lei sta dicendo all'altra cittadinanza che è responsabilità dei bambini disabili se non si mettono a posto le buche. Questo non è accettabile, secondo me. Però questo secondo me non è accettabile. Siccome voi siete molto bravi a vedere doppi, tripli sensi su tutte le parole che vengono fuori, secondo me questa cosa non è accettabile. Bisogna stare attenti a quello che si usa, come si usa, perché qui in questa società utilizziamo i bambini disabili, utilizziamo gli extracomunitari, il divide et impera dei antichi romani l'abbiamo ormai fatto nostro e lo utilizziamo a nostro piacimento per fare tutto ciò quello che vogliamo. Mai nessuna responsabilità, mai niente di niente. Non è così che si amministra una città e i servizi sociali. Poi dopo è vero che siamo disastrati, che per colpa vostra non ci sono i soldi, che per colpa vostra siamo in deficit, che per colpa vostra PD e tutta la sua compagnia bella stiamo saltando per aria se non siamo già saltati, no? Qui abbiamo UDC, il PD, i repubblicani, no, non c'erano i repubblicani, c'è i verdi, non ci sono più nemmeno quelli, che ci sono? Liste civiche? Ah, ci sono i verdi, sì, scusate. È poco chiaro, perché proprio per quanto riguarda la coerenza, questo è bellissimo, al governo invece l'UDC sta con qualcun altro e tutto il resto. Cioè io solamente questo mi vergognerei. Io solamente questa confusione, questa mancanza di coerenza, di linearità, di trasparenza, sarebbe per me motivo di profonda vergogna. Quindi quello che si chiede è talmente banale, talmente semplice, è quello di curare le cose nelle dovute maniere e evitare di spendere soldi inutilmente, perché molto probabilmente ci sono tante situazioni che si potevano evitare per non arrivare a questo. Situazione che oltretutto peggiorerà, perché questo governo, il vostro governo, è quello che ha tolto 18 miliardi ai pensionati, e prima gliela rubati e adesso stanno facendo i fighetti dicendo guarda quanto siamo bravi, ve ne ridiamo due. Cioè fanno i fighi con i soldi degli altri, è meraviglioso questa cosa. Allora io suggerisco a tutti quanti, benissimo, facciamo come il governo, non paghiamo le tasse, diciamo guarda ti devo dare 100, ti do 2 a dicembre. Perché? Perché lo fa il governo, lo fa il vostro governo, il vostro premier, i vostri rappresentanti, che ce ne sarà adesso uno, chi è che ci sarà? Poletti? Bellissimo. andremo tutti quanti all'incontro perché sarà meraviglioso. E cioè, quindi non ci rispondete, è stata la vecchia amministrazione, siete sempre voi, cambiate casacca, vi lavate, fate quello che volete, siete sempre voi. Quindi evitate di rispondere che è responsabilità di qualcun altro, che poi dopo ci andate a pranzo a cena insieme, perché siete sempre voi. Non date responsabilità oltretutto a chi non può rispondere qua. Prendetevi le responsabilità che avete. Se gestivate decentemente questa città, cosa che non è stato fatto, sono 3 anni, va bene, che sono qua e ne ho viste veramente di tutti i colori. Se gestivate diversamente, queste famiglie erano con i loro figli a casa a impiegare il loro tempo in altre cose ben più piacevoli. Sicuramente non erano qua. L'ultima cosa che volevo dire era riguardo all'ultima voce della mozione, che secondo me è molto importante. Nell'impegnare la Giunta, è tutta importante la mozione, noi abbiamo chiesto di istituire un organo di controllo a supporto, di controllo e di supporto, composto dai membri delle associazioni operanti nel territorio. Questa qua non è, dopo ci sarà chi la utilizzerà come una ruffianata, come le solite cose così. Quando abbiamo fatto questo incontro, è stato un incontro estremamente creativo, costruttivo, fatto tra persone intelligenti che si preoccupano del problema, e sono venute fuori delle proposte tra tutti quanti di noi della minoranza, e abbiamo tirato fuori delle cose secondo me molto intelligenti, perché questo significa coinvolgere i cittadini nel controllo e nel supporto dell'assistenza sociale che il comune deve dare alle famiglie. Questo è fondamentale. Quindi io penso che una mozione in questo modo, se avete idee per migliorarla, ben venga. Se avete in mente di tagliarla, capiremo come è possibile e affronteremo il problema. Grazie.
Bene, consigliere Magnoli, prego, consigliere Urbani.
Grazie Presidente. Vorrei partire da 2 o 3 mesi fa, quando un gruppo di cittadini, numeroso tra l'altro, ha chiesto un incontro con i consiglieri di minoranza. E qui già uno si pone un interrogativo, no? L'interrogativo è che se un gruppo di famiglie vogliono parlare con i consiglieri di opposizione su un tema della disabilità, significa che qualche risposta da parte dell'amministrazione sta venendo meno o è venuta meno. E dal momento in cui il programma del sindaco parlava molto chiaramente, le prime 3 parole, il 6-7 maggio del 2012, il comune di Fabriano è una comunità forte, efficiente e solidale. Questo è quello che è scritto nel programma elettorale della coalizione che amministra il territorio. Noi ci siamo incontrati con i cittadini e abbiamo ascoltato tutte le loro difficoltà, ma poi le difficoltà sono state ampiamente riportate in questa mozione. E sinceramente, signor sindaco, assessori e consiglieri comunali tutti, a me sinceramente non sembra che le difficoltà dei cittadini presentati in questa mozione siano di una gravità assoluta che il comune di Fabriano non possa prenderne atto e impegnarsi perlomeno ad analizzarla, a verificarla e a trovare quelle soluzioni nel prossimo, nell'attuale bilancio di previsione 2015, perlomeno per non sentire più ci saranno ulteriori tagli, perlomeno un impegno. No, non c'è l'impegno, c'è la volontà di scavalcare l'intero Consiglio Comunale e c'è la volontà di gestire le cose personalmente. Questo a noi non piace, perché se i cittadini si sono rivolti a un gruppo di consiglieri, di opposizione, quasi tutti, perché poi la mozione è stata firmata da tutti, significa che non hanno più le risposte da chi gestisce l'amministrazione, da chi gestisce l'intera comunità, che doveva essere forte e solidale. Non mi sembra proprio che in questo momento questa nostra comunità sia così forte e così solidale. Ma vengo a ho colto nel discorso che faceva Riccardo Crocetti, mentre c'era un po' di agitazione, dice il bilancio non ce lo permette. Riccardo Crocetti, tu sicuramente fai parte della maggioranza, ma il sì, hai detto il bilancio non lo permette, non, torniamo sempre al solito discorso, non ci abbiamo i soldi, no? Allora io però dico, siccome il bilancio di previsione è in fase di stesura in questo momento, che non si possa trovare 4.000 euro per rimandare i ragazzi in piscina, per mandare i bambini. Basta, no, per favore, sono io che vi invito a non applaudire, se no diventa veramente la sceneggiata. Noi vogliamo invece sollecitare l'amministrazione a prendere atto delle vostre difficoltà. I soldi spesso, è vero, non si trovano, ma questo comune, io che sono seduto su questo banchetto da 8 anni, ho visto passare qualcosa come 10 milioni di residui attivi dichiarati insussistenti in 8 anni. Quante cose potevano essere fatte con 10 milioni di residui attivi? E i residui attivi, cittadini, sono soldi che erano iscritti nel bilancio come somme da incassare, che sono state dichiarate insussistenti perché i bilanci non si sa come erano fatti. Quanti debiti fuori bilancio stiamo pagando? Dopo questa discussione ne arriva subito un altro, a carattere di urgenza, a dimostrazione che le cose sono state fatte a palmi. E quindi oggi se ne paga le conseguenze. 14 milioni di appalti che vengono rinnovati ogni volta senza emettere un bando. Ci sono degli appalti che sono stati rinnovati alle stesse medesime condizioni per 5 volte, quando la legge prevede che deve essere per, al massimo una volta. Quando stavamo per perdere 40.000 euro di contributo dalla Cassa di Risparmio, ossia Veneto Banca, che i sottoscritti vi hanno fatto un'interpellanza, l'avete recuperato i soldi? Era passato in cavalleria con una determina di un dirigente che aveva accettato che la banca poteva non darci più 40.000 euro, però dopo ce l'ha dati. Allora sono queste le attività che dobbiamo portare avanti per il bene dei nostri cittadini. E il discorso che ha fatto Silvi, lo sappiamo benissimo che quelle sono opere pubbliche e che quindi gli stanziamenti sono diversi da quelli della spesa corrente, ma è solo un esempio per dire che quando c'è la volontà, quella volontà di ricercare le risorse si trova, e non la troviamo per i disabili e per chi la vogliamo trovare, che per chi la vogliamo trovare, per chi organizza Pugliesis, ma per favore, 10.000 euro. Non si poteva dare ai bambini per continuare a mandarli a utilizzare la piscina? Ce l'avete bocciata, perché noi nel bilancio scorso avevamo presentato una serie di emendamenti che mirava anche a questo, a ripristinare quello che il bilancio di previsione stava togliendo nel sociale. Poi, questa permettete che io la dica, quando c'è stato il conto consuntivo, abbiamo visto che la Regione ci aveva trasferito 12.000 euro in meno. Abbiamo chiesto perché, la dirigente ha detto non servivano più. E quindi non, ma come non servivano più? Certo non servono se poi andiamo a tagliare i servizi. Per carità, io capisco le difficoltà, ma andiamo a verificare, perlomeno sindaco, vice sindaco, assessore al bilancio. Qui la gente chiedeva un impegno, non è che chiedeva i soldi stasera. Chiedeva un impegno, una cortesia, la volontà di interpretare le difficoltà che hanno queste persone. Perché poi, se andiamo a analizzare la mozione in sé, ma che cosa chiedeva, che cosa chiede la mozione? A garantire, rispettare e mantenere il PEI di ogni singolo ragazzo. Che cosa chiede? Che chiede? Chiede una cosa prevista per legge. A garantire la sicurezza dei ragazzi e tranquillizzare le famiglie, ora fortemente preoccupate per la loro incolumità, ma noi ci siamo andati a parlare, ci hanno raccontato quello che succede quando un bambino o più bambini hanno problemi e mancano gli assistenti. Ma voi ve la volete prendere voi questa responsabilità? Io non me la prendo, questa responsabilità di tagliare sul sociale. È meglio che tagliamo gli stipendi, è meglio che ci leviamo tutti quanti il gettone di presenza qua dentro. È meglio che rifiutiamo i gettoni delle commissioni, che a volte se ne fanno pure troppe, con 13, 14, 15 persone, che spesso non c'è manco il numero legale di quanti siamo. È ora che andiamo a analizzare le riduzioni dei costi, ma non sulle spalle di chi soffre. Io ho 3-4 dipendenti, chiaramente non dirò i nomi per la privacy, ma che so benissimo quale difficoltà affrontano perché hanno delle situazioni difficili a casa, ma difficili veramente, io le vivo con loro. E qui l'amministrazione deve vivere con i cittadini queste cose. E i cittadini che sono qui stasera e che non possono parlare, io, Presidente del Consiglio, faccio appello all'articolo 66 e all'articolo 67 dello Statuto Comunale. E glielo leggo, Presidente, perché lei, io stasera chiedo ufficialmente che lei, Presidente, applichi l'articolo 67 dello Statuto, che leggo, perché i cittadini in seduta in Consiglio Comunale non possono parlare, ma lei, Presidente, può, secondo l'articolo 67 dello Statuto, convocare uno statuto aperto, a un Consiglio Comunale aperto, dove tutti i cittadini possono parlare. E le leggo, Presidente, perché l'articolo 66 parla di partecipazione popolare. Su questa parola, partecipazione popolare, ci siamo riempiti la bocca tutti, pure io che ho fatto il candidato sindaco. E nella partecipazione popolare è previsto i consigli comunali aperti e tematici, e questo lo è, perché l'articolo 67, il punto 1 dice: quando particolari motivi sociali e politici di rilevante interesse per la comunità lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppi e del sindaco, può indire l'adunanza aperta del Consiglio Comunale nella sua sede abituale o anche in luoghi particolari che consentano la più ampia partecipazione popolare. Tali adunanze hanno carattere straordinario, momento, per piacere, e alle stesse possono essere invitati, con i consiglieri comunali, rappresentanti di altri enti, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, politiche, sindacali, di categoria ambientali, eccetera, interessate ai temi da discutere. La cittadinanza è invitata ad intervenire e la cittadinanza può intervenire, può discutere, cosa che non può fare questa sera. Sì, il sindaco ha chiesto di incontrarli uno per uno, io invece voglio che ci sia un consiglio comunale aperto e tutti ascoltino le difficoltà di queste persone. Quindi, Presidente, io faccio appello all'articolo 67 dello Statuto affinché lei convochi la conferenza dei capigruppo per stabilire il consiglio comunale aperto, e permettetemi di dire che lo esigo dopo il 31 di maggio, perché in questi consigli comunali aperti non ci siano le sfilate di chi è candidato alle regionali.
Bene, consigliere Urbani. Prego, consigliere Mattioli.
Ma io semplicemente per fatto personale, perché già prima la corbelleria delle commissioni elettorali sono stata zitta, poi sul discorso che le liste civiche praticamente appoggiano i delinquenti, io prima di parlare credo che, a proposito di strumentalizzazione, ci si dichiara in questo modo, si autodichiara che lei sta strumentalizzando, cioè prima di parlare bisogna un attimo pensarci due volte, perché io non accetto da nessuno.
Ma fatto personale, io non ho citato né il suo nome, che fatto personale interviene?
No, ma infatti, non le ho dato la parola subito, ho seguito l'ordine e sta parlando adesso.
Non è un fatto personale, io non ho citato lei.
Consigliere Maglioni, infatti non le ho dato la parola subito perché non ho ritenuto che era un fatto personale, sta parlando seguendo la scaletta. Prego, consigliere Mattioli.
Ha parlato di lista civica, faccio parte della lista civica, si è rivolto con la mano verso la maggioranza, io mi sono sentita dichiarata, no, giusto? Quindi se è possibile prendo la parola e dico quello che penso. Poi per quanto riguarda, questo è quello che riguardava, che ci vuole un po' più di rispetto, perché questo, cioè, sta diventando, ci si mette dentro tutto. Il problema dei disabili non è un problema, ma è una realtà, perché già quando lo si chiama problema si sminuisce. E poi, poi dopo... Passato. Proseguiremo poi, ecco, nella discussione, però è giusto che ci sia un certo rispetto per tutti, e poi dopo che si mette dentro il discorso delle spese, quelle che non c'entrano niente col taglio del sociale, bisogna che alla gente gli venga data, diciamo, più trasparenza e più realtà delle cose, perché sennò così veramente è un'offesa anche nei confronti di chi ascolta. Quindi cerchiamo di fare le cose più chiare, più precise.
Prego, consigliere Romagnoli.
Allora, guardi, consigliere Mattioni, che forse lei non ha chiaro dove è seduta lei. Lei è seduta nel lato di chi decide e della maggioranza. La maggioranza è del PD. Io ho detto in generale, se uno appoggia un delinquente, è complice del delinquente. Non ho detto che se lei appoggia un delinquente, ok? Ho imparato, perché altrimenti c'è il sindaco che fa le querele per diffamazione, quindi mi sono fatto insegnare le cose che devo dire e non devo dire. Però ho anche detto che bisogna cominciare a prendersi le responsabilità delle decisioni che si prendono. Lei sta in maggioranza, va bene, con il PD, e non è che il fatto che è una lista civica, allora lei è una santa e non decide. Lei sta appoggiando Renzi, il sindaco, e tutta la maggioranza che fa certe decisioni. Se ci sono certe situazioni, e le situazioni non sono affatto trasparenti, grazie a voi, non grazie a noi, perché siete voi che governate, quindi non provate, perché siamo anche stanchi di questa cosa, di ribaltare questa situazione, come noi con trasparenza parliamo con i cittadini e diciamo quello che dobbiamo dire, non abbiamo nessuno alle spalle. Noi non è che troviamo lavoro a nessuno, noi non è che facciamo cose strane o quant'altro. Noi siamo all'opposizione e facciamo il nostro ruolo. Quindi, no, non siamo santi, facciamo anche noi i nostri errori. Però evitiamo di strumentalizzare e di utilizzare certe situazioni, va bene, per passare sempre dalle persone che non hanno fatto mai niente. Guardi, sia tranquilla, perché alla fine della discussione di questa sera, sa cosa verrà fuori? Verrà fuori che queste persone si lamentano non si sa per quale motivo, e la responsabilità magari sarà la loro la responsabilità, anzi sarà della minoranza, come i lavoratori che hanno perso il lavoro, che hanno detto il Movimento 5 Stelle fa caos e di conseguenza voi fate troppo caos, quindi perdono il lavoro, per colpa nostra, capito? Non per chi ha fatto delocalizzare le aziende con i soldi pubblici, per colpa dei lavoratori, la Indesit se ne va per colpa dei lavoratori. Allora, in queste cose siete bravissimi a farlo, evitate di farlo, perché non ci cade più nessuno. Ok? Grazie.
Bene. Altri iscritti?
Io non cado.
Se ci sono altri iscritti a parlare? Un attimo, consigliere Urbani, io sto chiedendo, ci sono altri iscritti a parlare? Prego, consigliere Peverini.
No, grazie, avevo il piacere di sentire anche il sindaco e l'assessore al bilancio sulle possibilità soprattutto di mantenere almeno i servizi per l'avvenire alla luce del bilancio di previsione che andrà approvato prossimamente. Pertanto mi limiterò soltanto a dare qualche dato molto molto veloce, perché poi l'interesse di questa mozione era di portare l'attenzione su questo problema già ampiamente discusso dai miei colleghi in questa seduta. Ricordo solo ad esempio nel campo dei teatri, questo è sul bilancio di rendiconto dei teatri, abbiamo circa una perdita di 216.000 euro, quindi pertanto abbiamo un costo di 244.000 euro e abbiamo proventi per 28.000 euro. Bene, quindi a carico dei cittadini ci sono circa 216.000 euro, e come percentuale copertura un 11%. Io penso che su questo settore ci sarebbe da lavorare e eventualmente ragionare anche per trovare le dovute coperture. Purtroppo i tagli in realtà già sono stati attuati nei confronti dei disabili. E abbiamo visto a settembre 2014 circa 15.000 euro sono stati eliminati per il servizio di assistenza a bordo, per il trasporto scolastico e dei disabili. Abbiamo un gettito TASI in realtà sulla base di quanto era stato preventivato di 1.750.000, in realtà ad oggi abbiamo incassato 1.939.000, quindi circa ci sono 200.000 euro in più che non so come verranno poi impegnate, ma si potrebbe ragionare poi anche per questo eventuale impegno a copertura dei costi a favore dei disabili. Abbiamo debiti fuori bilancio di 194.000 euro e questi sono soldi dei cittadini fabrianesi che vengono impegnati per cause molto spesso pretestuose che gravano poi sui cittadini e gravano su questo bilancio comunale. Bene, avevo il piacere di sentire alcune risposte, non ci ha dato nessuna risposta, spero che almeno da questa mozione esca l'impegno per assecondare i bisogni e le esigenze primarie sottoposte proprio all'attenzione di questa seduta. Prego.
Bene, consigliere Peverini. Altri iscritti? C'è nessuno? Quindi per dichiarazione di...
Parlerò
io. Sindaco, prego.
Sì. No, siccome... Ma scusa, avete già definito quello che ho detto? Avete... Scusa, oh... Ma che vuoi? Si è agitato?
Consigliere Solari, per cortesia.
Avete già deciso quello che avevo detto, avete già deciso quello che ho fatto. Devo andarmene a casa, quindi qual è la figura? Uno dovrebbe dire, sto zitto, faccio gli atti che mi competono e finisce l'operazione. Ma siccome devo dire che voi per la prima volta avete incontrato le famiglie dei disabili, mi sembrava che Urbani quando parlava prima o qualcun altro le avesse incontrate per la prima volta. Siccome io penso che delle persone che ho visto stasera ne conosco qui dal 1995, quando abbiamo istituito i servizi che oggi ci sono in questa città, che sono dichiarati non a detta mia, non voglio giustificazioni, ma da un'indagine dello studio dell'IRES che ha detto che nelle Marche la seconda città dopo Pesaro per la qualità dei servizi sociali è la nostra, però questo non importa, questo non vuol dire niente, forse e non significa niente per nessuno. Ma questo è un dato che a favore, che non è un'analisi che ho fatto io, perché 16 l'ha fatta il sindaco da solo, ma ho gestito, penso, per alcuni anni anche i servizi sociali della provincia, penso di conoscere la realtà che si è configurata negli anni. È vero, nel 2012 abbiamo dovuto razionalizzare alcune spese e ridurre alcune attività e guarda caso trovare i soldi alle altre parti. Fortunatamente abbiamo vinto il bando e l'Home Car Premium l'anno successivo, che ci ha consentito di tamponare i tagli ulteriori che erano avvenuti, perché se non avevamo i soldi che avevamo trovato, 500.000 per l'Home Car Premium, non so dove stavamo. Ho fatto già delle riunioni con i genitori, con le famiglie, giustamente non si sono dichiarate soddisfatte, è vero, sono in difficoltà, perché non è chiaramente che con 5.000 euro del premio a tizio o con 20.000 euro che si trovano di qua che si risolve il problema, neanche con 500.000 euro si risolve il problema di cui parliamo. Perché? E perché questo? Perché noi diamo servizi che lo Stato non dà. La sentenza 80 a cui fa riferimento il consigliere precedente riguarda la scuola pubblica, e noi suppliamo alle carenze della scuola pubblica con soldi nostri, dei cittadini fabrianesi. Ma lo facciamo scientemente, perché c'è un bisogno che andava evaso, che andava sostenuto. Io non dico che non dobbiamo farlo. Queste sono cose, sono fatti. Sul resto poi, mi avveleno su alcune cose, perché intanto quando si fa le affermazioni bisogna che qui uno dica chi è che fa pressioni con ricatti più o meno palesi, perché quando uno parla di ricatti a persone che sono nel bisogno deve dire chi è che fa i ricatti, perché io non ci sto a queste dichiarazioni, me lo dovete dire, perché quando faccio le querelle le faccio a chi dice le bugie, dopo avergli chiesto di ritirarle e non averle ritirate sono andato a fare querela, ma a chi dice le bugie. E allora le cose vanno dette, perché se uno dice Tizio ha fatto questo, Caio ha fatto quest'altro, quel giorno, quella volta, perché sennò è generico e populista. Ma sempre per parlare delle responsabilità, è vero, io sono iscritto al Partito Democratico, sono rimasto col Partito Democratico, perché penso che in generale faccia una politica che tutela ancora questo paese, se no avrei cambiato partito. Per quanto riguarda questa riflessione, quindi, dico, ma dove governano le amministrazioni sostenute da voi? Dall'opposizione, da tutta l'opposizione. Che c'è una politica diversa per i disabili? Che c'è un'attenzione come quella che abbiamo con fatica dato noi in questi anni fino al 2000, fino adesso, fino a oggi? Oggi siamo il 21 maggio del 2015 e non è stato modificato nulla rispetto al precedente. Faccio presente, me lo volete dire io perché siccome sono informato, dove governa il 5 Stelle, dove governa la sinistra, dove governa il centrodestra, mi dite se c'è una politica per i disabili che è capace di risolvere i tagli che vengono fatti a monte senza avere le risorse necessarie? Però noi dobbiamo ragionare, secondo me. Dobbiamo costruire, perché sennò qui a fare demagogia, a fare chiacchiere. E chi è che non condivide quello che è scritto qui? Chi è che non condivide i principi della dichiarazione dei disabili? Chi è che non condivide l'esigenza di una persona che è in difficoltà? Chi? Tutti ce l'abbiamo avuti, chi prima, chi dopo, una persona che per H24 sta male a casa tutto l'anno, tutto il giorno, ha problemi. E se sa quello che comporta, se sa quello che significa. E quando ti viene meno un aiuto, un sostegno, e sei nella difficoltà, certo che è chiaro, che se sa, che ti pare che uno ci dorme la notte tranquillo quando fa le scelte, però bisogna fare delle scelte per tutelare tutti, in generale. Il problema, partendo, come mi diceva quel signore lì con gli occhiali, però partendo dagli ultimi, prima tira fuori i soldi per gli ultimi, poi andiamo avanti col resto. E noi così abbiamo fatto? Perché... E su questo non temo confronti con nessuno, e le cazzate che ho sentito tante volte in giro su Facebook o in giro non mi mettono paura, perché io ho la coscienza a posto in questo campo, perché le buche, il verde, le sistemazioni che non riusciamo a fare con la spesa corrente, perché qui si confonde la spesa corrente con la spesa in conto capitale, con la spesa per gli investimenti. Oh, è facile parlare, mica posso levare 100.000 euro da un investimento e portarlo sulla spesa corrente per pagare le spese del centro sociale o dell'assistenza ai bambini, sa? Non si può fare perché non mi è consentito. Quindi il problema nasce perché noi non abbiamo risorse sulla spesa corrente e le abbiamo ancora tagliate. Certo che c'è il verde che c'ha i problemi, grazie, lo so. Scrivete tutti quanti, c'è la pantecana morta di là, c'è la piscina che non c'ha, che c'ha l'acqua sporca. Certo, sì, finché non ho le risorse per cambiare, per non intaccare i servizi sociali, io le buche non le tappo, chiaro? L'ho fatto e lo farò scientemente, ma quando ho fatto la riunione con i cittadini, con le famiglie, l'ho fatta e ho spiegato, e ho detto, sono preoccupato, perché a fronte di un taglio, e qui c'ha ragione quando si dice che questo governo taglia, e taglia consistentemente, specialmente sui comuni, io credo che le cose bisogna capire, purtroppo c'è qualcuno che non ci arriva l'intelletto o fa finta di non capire. Io so che la responsabilità di chi è, se c'è un governo che fa un taglio è chiaro che la responsabilità è del governo. È chiaro che il governo sta chiedendo tanti sacrifici ai comuni, troppi, gliel'abbiamo fatto rilevare in sede ANCI, tutte le sedi in cui noi siamo tutelati come comuni e possiamo segnalare le nostre problematiche e le nostre questioni. Però loro ci dicono, e come hanno detto ad altri, ma perché non avete voi a Fabriano la tassazione al massimo? Perché non aumentate le risorse che prelevate dai cittadini? E quando a Fabriano si va avanti a colpi 200 persone che perdono il lavoro, ogni anno qui abbiamo perso 3, 4, 500, è una debacle. Non lo so, da quando in questi tre anni, ma o facciamo finta di non vederle le cose? Se le persone non ci arrivano più di quello a pagare, dovremo fare quello che possiamo con quelle risorse. Razionalizziamo le spese. E noi abbiamo cominciato a razionalizzare spese. E tutti insieme, anche qui come Consiglio Comunale, abbiamo fatto una scelta di ridurre le spese del Consiglio Comunale. Poi se vogliamo ridurre le commissioni, va bene. Se vogliamo ridurre i premi, va bene. Ma dobbiamo arrivare a cifre che non si fanno sulla spesa corrente coi 10.000 euro, si fanno coi 500.000 euro, coi 600-700.000 euro ce ne vogliono. Per potenziare questo servizio, riportarlo ai livelli precedenti, ci sono problemi di carattere anche tecnico, perché noi l'appalto, sembra strano, l'appalto del centro sociale di oggi fatto, una gara fatta, ci costa di più di quello che ci costava prima, perché sono cambiate le tariffe, c'è gli adeguamenti contrattuali, e cioè, nonostante abbiamo meno personale, abbiamo più costi. E per fortuna che abbiamo fatto quelle riduzioni, se no non reggevamo. Ma io dico di più. Che ho detto? Se a risorse costanti, credo che tutti i cittadini fabianesi siano disposti a fare dei sacrifici per mantenere chi è nella difficoltà. Al di là che qualche volta uno si arrabbia, io lo capisco, ma viene da me a dirmi, e che perché non mi tappi quella buca, io pago le tasse, e perché non accendi quella luce, io pago le tasse, o perché non tagli quell'erba. Però se ci si parla a fondo con le persone, gli si spiega che se non facciamo alcune cose lo facciamo perché per una questione di solidarietà, una comunità coesa fa questo, efficiente e solidale, fa questo. E io credo che i nostri concittadini, al di là di quello che se ne dica, sono molto più sensibili di quello che si possa capire. Però dico, noi stiamo valutando, e questo avevo detto alle famiglie, guardate, noi abbiamo fatto un'ipotesi di lavoro che prevedeva un taglio di circa 1 milione di euro da parte dello Stato, di tutti i governi che si sono succeduti. Cercheremo di risolvere quel problema mantenendo lo standard dei servizi che abbiamo, cercando di trovare 1 milione di euro. Questo è chiaro però, che va fatto, e quindi questo si può fare. Però abbiamo avuto un'altra notizie che ci dicono che sul bilancio regionale, da 39 milioni che c'era per il sociale, ci sono stati messi solo 19 milioni, perché i soldi, i 20 milioni non ci sono, ma questa è una cosa che tutti conoscono, le associazioni delle famiglie, le associazioni delle diverse abilità, tutti conoscono perché ne è stato parlato in regione, c'è una sommossa, gli operatori delle cooperative che lavorano, tutte le persone si sono arrabbiate per questo, tanto che so che tutti i candidati alla presidenza, tutti, hanno detto che rimetteranno quelle risorse nel sociale. Se le rimettono quelle risorse nel sociale, al tempo, devono rimettere anche i soldi del 2014, perché ci hanno tolto anche i soldi del 2014, non ci hanno rimborsato. Non ci hanno rimborsato una parte dei soldi che abbiamo pagato nel 2014. Quindi la difficoltà c'è. Io questo però preferirei che voi, che ci entriamo in questo ragionamento. Perché qui la partita non è una partita della maggioranza sola. È una partita di tutti. Quando faremo il bilancio, se per mantenere uno standard di servizi sociali che dovremo spiegare a tutti i cittadini, dobbiamo fare qualche sacrificio un po' tutti, secondo me va fatto. Io sono sempre partito da questo bilancio, va fatto. Perché per fare questo bilancio partiamo dal basso, da chi ha più bisogno, vediamo come lo possiamo finanziare, vediamo come possiamo finanziare qualche altra cosa, e quello che non c'è si taglia, si toglie. Però dobbiamo essere in grado insieme di fare un'operazione di questo tipo. E io quindi dico, al di là, perché la mozione mi lascia preoccupato? Perché io con la mozione mi prendo, a parte, io non penso che ci sia nessuno, il PEI, peraltro è un progetto in divenire, non è statico, non è che c'è un PEI per un ragazzo o una persona che oggi è quel PEI, per 20 anni è quel PEI, perché c'è una crescita, c'è un cambiamento, c'è una modifica, il PEI, scusate, penso oramai, ognuno mi fate finire quello che so, quindi il PEI va garantito, è chiaro che va garantito. Per questo abbiamo fatto una contrattazione con la Regione che metterà, vale solo per XR, certo non vale per tutti, ma siccome lo XR c'ha una componente sanitaria, la Regione si è impegnata a mettere risorse della sanità per ricoprire quelle risorse che vengono tolte dal sociale, perché c'è una componente sanitaria che va assolta. E questa c'è una delibera già fatta, un atto pronto che deve essere finanziato dalla sanità. Se finanziano anche quello, quello ci aiuterà a risolvere dei problemi. Ma vado oltre. E quindi secondo me sul primo punto non ci sarebbero problemi. I problemi sono, ma non per garantire la sicurezza. Che significa garantire la sicurezza e tranquillizzare le famiglie fortemente preoccupate? Che significa questo? che tutti noi saremo, che noi saremo in grado oggi questa amministrazione, questa maggior, questo consiglio è in grado di dire che noi saremo in grado di onorare questo impegno? Io questo voglio capire. Voi pensate, i consiglieri che conoscono come si fa il bilancio, come si approva l'assestamento, sono in grado di dire che noi siamo in grado di rispettare questo patto? Allora, che siamo in grado di reintegrare l'assistenza educativa e domiciliare? Siamo in grado con questo tipo di risorse, con questo tipo di insicurezza che ci abbiamo, perché oggi nessuno di noi sa quanto verrà tolto? No? Allora, secondo me, quando uno a casa fa un bilancio, guarda a casa quando gli entra del paga e dice posso spendere questo e mi faccio a meno di questo, ma se non so quale stipendio mi entrerà quest'anno, come faccio io stasera a dire a tutti state tranquilli che siccome siamo in campagna elettorale io vi prometto che i soldi ce li metto. State tranquilli, il Partito Democratico che io rappresento ce li mette questi soldi, ve li darà sicuramente. State tranquilli, piscina, assistenza scolastica, assistenza domiciliare, XER, tutto facciamo. E vabbè, scrivemolo. E poi? Ma io ve lo dico a parole, ma se io non so quanti soldi ho, non lo so. Io non sono in grado oggi di sapere quante risorse ho. Per fare il bilancio, ancora oggi, se non si finisce queste elezioni maledette, non si nomina sto Presidente della Regione e non ci dicono quanto la Regione mette dentro i servizi sociali, manca il 50%, significa qualcosa come 800.000 euro ulteriori sui servizi sociali di quelli che spende il Comune, come faccio a dire con che coraggio io voto e dico lo farò? Io non sono in grado di dirvelo. Se volete che vi dica questo, noi l'abbiamo fatta una previsione del ragionamento. Non è una provocazione. Non è una provocazione. Pensa ascoltare una volta, ogni tanto, una volta. Io dico qui noi dobbiamo fare un ragionamento, mi rivolgo all'opposizione e mi rivolgo alla maggioranza. Noi non è che dobbiamo fare un ragionamento, se diciamo sì stasera, lo diciamo al buio, senza sapere nessuna, non ci abbiamo chiarezza, ci abbiamo solo una conoscenza adesso, sicura. Ci abbiamo un taglio di 900.000 euro da parte dello Stato. Quello è il taglio che è stato contabilizzato. No, quelli ce li tolgono. A bilancio, a consuntivo, quindi a bilancio 2014, dobbiamo fare a meno di 900.000 euro. Per ripianare quei 900.000 euro, se portiamo tutta la tassazione al massimo, ne abbiamo 940. Quindi significherebbe che portare tutte le tasse al massimo, quindi aumentare l'IMU, aumentare la tassa, è quello che è necessario. Questo però non è che ci cambia la situazione di oggi, E io sempre, se a situazione costante mettessimo 900.000 euro in più di tasse, potremmo fare quello che facciamo adesso, senza considerare gli effetti del taglio sui servizi sociali che la Regione ha fino ad oggi codificato. Che bilancio faccio? Che proposta? Che dico sì? Io questo cerco di far capire, vorrei far capire solo che questo sì è un sì vuoto, perché se dico sì è un sì vuoto. Allora guarda, mi ha fatto riflettere Urbani. Vogliamo fare, tanto oggi siamo in campagna, voglio dire, no? Siamo sotto le elezioni, la mozione non credo che interessa in sé per sé nessuno, vogliamo tranquillizzare tutti e dargli la possibilità a tutti di parlare? Prima, scusate,
per cortesia, allora il prossimo che parla, voi, perché io non vedo da qui, me lo levate fuori, il prossimo che parla va fuori,
Se siamo in grado di sostenere la mozione, perché è inutile che noi parliamo, noi diciamo sì, quando non ci abbiamo certezze per dire questo sì vero, prendiamo in giro le persone, io non me la sento, non l'ho fatto prima, non l'ho fatto quando, potevo dire alla riunione, state tranquilli, non vi preoccupate quando ho fatto la riunione, invece di dire che c'era il taglio della Regione, la Regione tanto ha detto che ci rimette, ogni Presidente, ognuno dei cinque candidati, l'ha detto, ce li rimetterà tutti. Tutti. Allora dico, prima del bilancio, quando la Regione ha eletto gli organismi, il 15 giugno, tolte dopo la data, vogliamo fare questo Consiglio Comunale aperto, nel quale tutti si esprimono, vengono qua, ci dicono anche le loro riflessioni, le dicono a tutto il Consiglio, così non le dicono al Sindaco che è l'ultimo della fila un incapace, voglio dire, non sa amministrare, dovrebbe andare a casa, un incompetente. Siccome c'è però un consiglio di 24 persone, 25 con me, che può dare delle risposte più attendibili, il 15 avremo qualcuno che ci dice: guardate, ci rimettiamo sti soldi, questo è il quadro, e decidiamo in un consiglio comunale aperto, nel quale i cittadini tutti possano allora parlare e dire: secondo me va messo qui, va messo là. Li ascoltiamo, lo facciamo sul sociale, no, no, non voglio fare il consiglio comunale su tutto lo scibile umano, lo facciamo sul sociale, mettiamo le carte, ce l'avete tutti perché il conto consuntivo è fatto, i conti ci sono, lì vedrà, ognuno può vedere quanto spendiamo, dove lo spendiamo, perché lo spendiamo, e poi dirà: guardate, viste le risorse che adesso ci sono, noi per il sociale pensiamo che debba essere, e decideremo insieme, e allora a quel punto diremo un sì cosciente, perché sappiamo che ci abbiamo 10 milioni di euro da spendere, che ci entrano in un certo modo e che li spendiamo 8 per quello, 1 per quello, 1 per quell'altro. Se non facciamo così questa sera, non diciamo la verità, non diamo una risposta, diamo solo un sogno. Forse coi sogni si campa pure, perché uno, se non c'ha la speranza, alla fine muore. Però io non credo che un consiglio comunale questa sera debba esprimere un parere condividendo lo spirito, la sostanza e la mozione, perché io non sono dalla parte, non credo di essere all'altra parte, va bene? Però vi dico, se dico sì a queste cose senza sapere che cosa c'ho nel portafogli del comune, non dico sì, faccio finta di dire sì, e io ste cose non lo fate mai, ho detto sempre la verità a tutti, mi costa caro, forse sono impopolare, non piaccio, però questo sta bene, mi sta bene anche questo, non mi frega. Però io voglio andare a dormire tranquillo, perché se no non ci si capisce più niente qua dentro, non siamo in grado di dire un sì motivato coi contenuti, perché ci vogliono i contenuti, poi questo dopo si deve trasferire in atti, appalti, gare, servizi. Questo io dico, vi chiedo di fare questa operazione. Consiglio comunale aperto 15 giugno, quando vi pare, 16 giugno, non mi importa, quando abbiamo la certezza dei soldi e partiamo dal sociale, diciamo, per mantenere il sociale a Fabriano a un livello accettabile, sentite le famiglie che avranno titolo a parlare, le persone che vogliono parlare, sentiti i consiglieri, chiameremo quello che, gli esperti, chi vi pare, diciamo ci vuole questo, ce lo mettiamo, va bene, mettiamo quei soldi e poi seguo l'indirizzo della riflessione dell'altra volta, poi andiamo a vedere con quello che ci avanza quello che possiamo fare. Non partiamo quindi da una parte, partiamo da qui.
Bene, prego consigliere Rossi.
Io ho ascoltato molto bene quello che ha detto il sindaco. Innanzitutto, sindaco, in una situazione di questo tipo a Fabriano, con una crisi come quella che abbiamo, nessuno di quelli che amministrano può andare a dormire tranquillo. Tranquilli non ci si dorme, perché non è tranquillo quello che c'è sostanzialmente fuori. Io parto da un dato, perché tutta la discussione poi è incentrata nella questione del bilancio comunale. Il bilancio comunale non è un atto tecnico, o perlomeno non è solo un atto tecnico, un bilancio comunale è in primo luogo un atto politico, perché dà un indirizzo, una direzione di dove si vuole portare una collettività intera, quindi è inevitabilmente un atto politico, e le scelte che stanno dentro il bilancio comunale non sono scelte di natura tecnica, sono scelte di natura politica. E la cosa che a me dispiace è che tante volte noi come opposizione abbiamo portato atti di natura politica e ci hanno risposto i dirigenti bocciandoli con giustificazioni di natura tecniche. Quindi se un'amministrazione ha in difficoltà a fare un bilancio è perché c'è uno sbaglio a monte, perché il bilancio non si scrive in cinque dentro una stanza. Un bilancio di un comune si deve costruire insieme alla società, insieme ai cittadini, insieme ai vari aspetti dei settori della città. Allora a quel punto, sviluppando meccanismi di trasparenza, sviluppando meccanismi assembleari, sviluppando meccanismi di partecipazione e di coinvolgimento delle persone, si possono fare le scelte. Ma noi stessi dell'opposizione abbiamo dei bilanci che sono preconfezionati, portati in consiglio comunale e intoccabili,
figuriamoci la voce in capitolo che hanno dei cittadini che non hanno neanche il diritto alla tribuna di rappresentanza in consiglio comunale. Non ce l'abbiamo noi dell'opposizione. Allora è proprio un sistema a monte che ha sbagliato. Io ricordo che a nome di tutta l'opposizione avevo presentato un ordine del giorno per chiedere che i bilanci venisse istituito il bilancio partecipativo, anche e soprattutto sulle questioni del sociale. Me l'avete bocciato voi, e adesso venite a dire di fare assemblea. Benissimo, certo che lo faremo il Consiglio Comunale aperto, certo che faremo parlare i cittadini su queste questioni, e chi è contrario? Ci mancherebbe altro. Però, sindaco, io mi ricordo bene quando c'erano le elezioni comunali, mi ricordo bene degli impegni che tutti noi candidati sindaci ci eravamo presi alla Sala Ubaldi, come mi ricordo molto bene quando parlava Gianmario Spacca e voi dicevate che eravate all'interno della sua stessa filiera istituzionale. E l'amministrazione quella lì che ha tagliato i 20 milioni di euro di regione, non ce lo scordiamo mai. È il governo del Partito Democratico a livello nazionale che sta facendo i tagli. Comunque, torniamo alla questione della mozione. Io, proprio perché questa mozione nasce da una discussione con i cittadini, rappresenta una volontà di cercare di ovviare a delle situazioni di profonda criticità, io questa sera non vorrei che lei ci chieda, in un certo senso, ritiriamo la mozione e poi andiamo in un consiglio comunale aperto a parlare. No, prendiamoci invece collettivamente come consiglio comunale la responsabilità di votarla questa mozione e poi andiamo al consiglio comunale aperto parlando con le persone. Magari alcune cose si potranno anche ricalibrare, ma l'atto politico, la volontà politica di salvaguardare la tenuta sociale della nostra città, il diritto alla vita di quei ragazzi, il diritto alla tranquillità e alla sicurezza delle famiglie, non possiamo dirgli di no. E io chiedo che questa mozione venga messa in votazione e che tutti noi ci mettiamo la faccia per la tenuta sociale del nostro territorio. E questo non leva il fatto che poi possiamo andare in un consiglio comunale aperto. Il luogo decisionale, il luogo di indirizzo di una collettività è il consiglio dell'ente locale. Ce l'abbiamo questo potere, usiamolo. Diamo un segnale politico chiaro che vogliamo lavorare contro le problematiche che sono inerenti alle questioni della disabilità per riportare la situazione in una maniera decente per le famiglie e per i ragazzi. Quindi il mio appello che faccio al sindaco, ma in primo luogo ai consiglieri comunali e maggioranza, è di prenderci oggi un impegno politico chiaro su questa questione, perché se la politica ha un senso, la politica ha il senso della difesa del più debole. Tutto il resto sono stupidaggini o tecnicismi.
Prego, consigliere Urbani.
Ma presidente, molte cose che volevo dire le ha dette Emanuele, perché condividiamo le stesse, su questa mozione condividiamo gli stessi obiettivi. Io anch'io, come dichiarazione di voto, chiedo che questa mozione venga votata, perché poi tutto sommato l'opposizione o la minoranza, come volete chiamarla, non è che ha scritto dopo considerato inoltre che, non è che ci ha scritto obbligano il sindaco e la giunta, impegnano il sindaco e la giunta. E giustamente io ho lanciato l'idea di un consiglio comunale aperto che però non deve scavalcare la mozione. Il consiglio comunale aperto per ascoltare i cittadini in una seduta comune deve essere lo strumento per meglio interpretare, meglio inquadrare le esigenze delle loro, di loro, delle loro famiglie, dei loro ragazzi e quello che vivono. Perché solo dalla comprensione e dalla partecipazione potremmo riuscire a calibrare nel bilancio di previsione quelle che sono le risorse da destinare a loro. Quindi, sindaco, io credo che votare questa mozione non è che c'è scritto, non è che ti abbiamo messo la pistola alla tempia e ti abbiamo detto sei obbligato, è un impegno. Impegnano il sindaco e la giunta a garantire, rispettare e mantenere il PEI in ogni singolo ragazzo, a garantire la sicurezza dei ragazzi. Ma non è, voglio dire, garantire la sicurezza dei ragazzi, secondo te, è una cosa campata per aria? È una cosa che noi chiediamo giusto per fare opposizione e rompere le scatole? Non ci credo proprio, no? Non posso pensare che sia così. Non posso pensare, ti faccio un esempio, non c'entra niente, ma giusto per fare un esempio. Un dipendente mio ha avuto un incidente stradale e per poco non ce lascia le penne. Quante volte ho detto, stiamo attenti, che lì ci si lascia le penne. Ci è mancato poco. Dopo, se fosse successo, allora dopo ci stanno i pianti, le lamentele, i disastri e compagnia bella. Quindi cerchiamo di seguire quello che questa mozione chiede, perché non chiede niente di trascendentale. Poi, giustamente, nella fase di composizione del bilancio, se tutto non si può fare, ma può essere fatto in una maniera collettiva, in una maniera condivisa, in fondo la gente chiedeva questo. Le persone che sono venute qui questa sera a proclamare, a dire il loro stato di difficoltà, è perché vogliono essere ascoltati, perché vogliono partecipare. Allora, noi non possiamo negare questa partecipazione ai cittadini. Quindi io vi prego, consiglieri di maggioranza, il fatto di votare questa mozione è un impegno, non è un obbligo. Se poi le risorse, la famosa filiera che le sta facendo mancare, io mi ricordo qui sotto, no, sul palchetto qui davanti la fontana Sturinalto, due o tre personaggi seduti in piedi attorno al candidato sindaco a promettere o addirittura forse a intimidire, a intimare, attenzione, ci abbiamo la filiera, guai a interromperla, e si è interrotta, sì, ci abbiamo anche le fotografie, ce l'ho qui dentro, se vuoi le tiro fuori. Quindi si è interrotta la filiera già, non adesso che ci sono le elezioni, si è interrotta già l'anno scorso. Quindi questo impegno innanzitutto è un po' per fermare eventuali idee di ulteriori riduzioni delle risorse verso il sociale, questo tipo di sociale. Perlomeno noi parlando con i cittadini ci hanno detto sarebbe un dramma se poi avvenisse quello che ha ventilato il sindaco, che potremmo perdere ulteriori servizi, che potremmo perdere ulteriori attenzione in questo settore. Noi questo non lo vogliamo, ma sono sicuro che non lo volete manco voi, perché a chi fa comodo della maggioranza dire che bisogna tagliare i servizi sul sociale? Fate nome, ditelo, forza, uno per uno, dice io voglio tagliare il sociale. Io non credo, no, che voi avete questa intenzione, non ce l'ha nessuno. Allora come si fa per non tagliare il sociale? Bisogna, quello che ha detto Emanuele Rossi, dare le priorità politiche al bilancio, poi arrivano le soluzioni tecniche, e poi magari se una soluzione non si riesce a realizzarla perché ci sono tutta una serie di motivi, ma dopo averli verificati, e io credo che allora a quel punto i cittadini potranno anche capire, rendersi conto che una cosa magari non si può avere oggi, ma magari la possiamo avere sul consuntivo, sull'assestamento di novembre, oppure una promessa di impegno per l'anno successivo. Ma precludere e dire no, non la votate perché tanto io non posso promettere niente, questo è grave veramente, consiglieri di maggioranza, questo è veramente grave. Io penso che sia una decisione che voi... una decisione forte che prendete in questo momento, ossia voi non volete nemmeno ascoltare e avere un impegno a verificare se si può fare, un impegno a, non dico promettere, ma a guardare, a controllare, a dare un minimo di certezza che questo verrà fatto. Ossia mandiamo a casa le persone stasera, che poi ne sono rimaste talmente poche, mandiamo a casa le persone stasera col magone qui dentro che la mozione viene bocciata perché tanto adesso io non posso fare niente. Ma se non potremmo fare niente, veramente qualcuno ha detto andiamo a casa tutti, andiamo a casa anche noi consiglieri d'opposizione, se tanto non possiamo fare niente, inutile stiamo qui dentro a suonarcela, a cantarcela uno contro l'altro, l'un contro l'altro armato. Sì, prego, sindaco. Ho finito, sindaco, però io questo è un appello che faccio.
Urbani, ti sei contraddetto mentre parlavi, no? Ma scusami, ma se io non c'ho la... che mando via la gente con l'impegno? Quando domani mi dici tu stesso possiamo, però allora dopo se manca i soldi modifichiamo, togliamo, scusami, ma che impegno me... ma scusa, ma che impegno mi piglio se non ho la certezza di niente? Scusa, è come se abbiamo tolto noi dal bilancio delle opere pubbliche, votare, vogliamo, c'è da votarla sta mozione, però quando tu prendi un piano dal bilancio delle opere pubbliche, noi abbiamo tolto le cose che eravamo sicuri che non si poteva fare, perché una volta si chiamava il libro dei sogni. Vabbè, allora io dico, a oggi, nella incertezza totale delle risorse, se la Regione Marche, è vero, noi abbiamo, fino ad oggi siamo riusciti a mantenere quel percorso di filiera che ha portato un rapporto politico-istituzionale che ha funzionato, col taglio di 230 milioni di euro, hanno messo i soldi, un minimo, su alcune cose e non riescono, e su questa cosa qui ci hanno messo 19 milioni su 31 per tamponare il primo semestre. Secondo loro, secondo me non ha tamponato perché ne doveva anche quelli del 2014, ma andiamo avanti, siccome potremmo recuperare con la sanità va bene lo stesso. E noi a differenza di altri territori che hanno cominciato a tagliare abbiamo detto no, non tagliamo, noi arriviamo intanto fino al 30 giugno, manteniamo tutto quello che abbiamo e cerchiamo di verificare come stanno le cose, poi vedremo, poi quando abbiamo le certezze e le risorse, mantenendo questi impegni. Perché io questi impegni, come hai detto te prima, chi è che qui è contrario a tagliare sul sociale, a mettere i soldi sul sociale, prima degli altri? Ma se mi impegno senza sapere se, già mi chiedi di aumentare, qui tu mi chiedi di aumentare i servizi, quando non so se, non so le risorse che ho, io non me la sento, io comunque personalmente non me la sento, va bene? Personalmente non me la sento.
Prego consigliere Romagnoli.
Grazie. Allora, è male informato il sindaco e quindi io adesso sono qua, la aggiorno su dei dati. Nel comune di Pomezia, amministrato dal Movimento 5 Stelle, un comune dissestato finanziariamente per 200 milioni di euro è stato portato quest'anno a 4 milioni di attivo. 4 milioni di attivo. Dice, cacchio, è un genio, è un mago, è impossibile fare questa cosa. Il sindaco spiega anche come ha fatto. In linea di principio è bastato portare competenza ed onestà alla guida della città. Oggi a Pomezia governano persone dedite al bene comune che lavorano per la città e soprattutto senza rubare i soldi dei cittadini. Evidentemente non era prima la così. Allora, abbiamo subito arginato le uscite folli che zavoravano la città di Pomezia, magari ci prendiamo spunto, no? Noi facciamo questo, noi sindaco facciamo questo, prendiamo spunto dalle persone che sanno fare le cose, quindi all'estero, anche che magari potrebbe essere in un'altra nazione, ristrutturando la società partecipata del comune, mandando a gara pubblica i servizi che viaggiavano di proroga, una proroga saltata da anni, guarda caso, c'è qualche novità qui? Non ci sono più i bandi, le proroghe, delle cose? Anche a Pomezia è successo. Tenendo alla larga dal comune la corruzione che fa salire i prezzi e diminuire i servizi. Smettendo di spendere soldi ai cittadini senza copertura finanziaria, evitando così di creare debiti fuori bilancio, nonostante questo grande lavoro di razionalizzazione, abbiamo erogato oltre 5 milioni di servizi per il sociale, aiutando chi vive in condizioni di disagio economico tramite contributi per pagare l'affitto, contributi per chi ha perso il posto di lavoro, o per ragazze e madri o per chi ha bambini disabili. Abbiamo esteso la raccolta differenziata porta a porta a tutta la città a un prezzo più basso del precedente appalto, abbiamo finanziato la redazione di un piano urbano del traffico per migliorare la viabilità della città, abbiamo avviato decine di cantieri in città per realizzare strade, scuole, piste ciclabili, marciapiedi, isole ecologiche, abbiamo portato acqua potabile nelle periferie delle città che i cittadini aspettavano da 20 anni, ok? Abbiamo le case che ancora scaricano come nel Medioevo nel fiume Giano grazie alle vostre amministrazioni, sindaco, e non mi interrompa quando parlo perché nessuno l'ha interrotta, per favore presidente.
Sì, però
presidente,
consigliere Romagnoli,
però io non l'ho interrotta,
consigliere Romagnoli,
cosa?
Si attenga all'argomento, cioè non,
io
non...
sto parlando dell'argomento, sto
e
parlando,
come,
sto parlando delle eccellenze che ci
sta
sono
togliendo,
quando ci sono persone oneste che governano, quando ci sono persone oneste che governano e persone capaci, evidentemente si possono ottenere risultati. E faccio una proposta pure, caro sindaco. Faccio una proposta. Quando lei doveva aiutare sua zia in difficoltà, ha comprato il capannone di sua zia e il giorno dopo che l'ha comprato se l'è fatto affittare dal comune che ci ha messo i pullman. E lei ha detto qua davanti a tutti, io ho fatto questa cosa per salvare, per aiutare mia zia in difficoltà. Allora faccia queste cose per aiutare le famiglie dei ragazzi disabili.
Allora,
cominciamo a dare in affitto. Lei parla dopo,
io ho il mio tempo, io ho il mio tempo. Allora io, lei ci ha chiamato per chiederci scusa, no, scusi, no, mi correggo, perché noi dovevamo chiederle scusa perché abbiamo detto una cosa magari sbagliata. Abbiamo detto sbagliata, vedremo, vedremo. No, e viene fuori che cosa? Non ci ha nemmeno ascoltato, perché lei la denuncia, la querela l'ha fatta prima del consiglio comunale. Allora che succede? Lei fa una querela per questa cosa qua e poi ci chiama e ci dice: mi dovete venire a chiedere scusa, perché se mi chiedete scusa io ritiro tutto pubblicamente, fate un articolo, così e cavoli vari. Noi abbiamo detto: lei va avanti con la querela, perché poi dopo su Facebook, dato che lei lo cita, dice: caro Sergio, lei non mi chiama caro, ok? Lei è stato il mio educatore a CR, oddio mio, lei mi chiama caro e poi mi fanno querela penale. Questo è il vostro sindaco, signori, ok? Allora lei chieda scusa ai cittadini per la porcata fatta con la zia e io le chiedo scusa.
Magnoli,
ok? E io le chiedo scusa perché...
No, allora, se... consigliere Magnoli, non la sente nessuno. Allora,
dei tempi. Allora, quando parla di correttezza, quando parla di correttezza e punta il dito, e quando lei dice che è sicuro e tranquillo, lei, allora, ci sono degli immobili vuoti a Fabriano? Benissimo, se ci sono degli immobili vuoti, li affittiamo a qualche azienda che avrà bisogno, magari gli andiamo anche incontro con l'affitto, e quello che ricaviamo lo diamo alle famiglie, non vendendo gli immobili, non svendendo come fa il governo gli immobili. Ok?
Allora,
perché giustamente lei che è capace, a sua zia...
Oh, madonna, consigliere Magnoli, dai. Allora, prego, assessore Tini. Prego, assessore Tini. Consigliere Magnoli, per cortesia.
L'ho fatto affittare dal comune, ok?
Prego, prego, assessore Tini. No, allora, consigliere Magnoli, chiariamoci. Allora, se lei si attiene all'argomento,
allora,
è bene.
Allora, se lei mi sente, per favore, doveva interrompere il sindaco quando mi stava interrompendo. Non faccia demagogia, no, inutile.
Ma per,
okay? Carina,
ma per cortesia.
Io stavo parlando, il sindaco mi ha interrotto.
Allora,
la persona,
lei continui a parlare, ma si attenga all'argomento, però.
Ok? Allora, prima diciamo falsità, poi interrompiamo i consiglieri che decidono. Decide la maggioranza. Il consiglio non può più niente. Ma dove siamo? E poi rigirate le cose e vi scandalizzate perché il consigliere Romagnoli alza la voce e si arrabbia. Ma guardate che maleducato il consigliere Romagnoli, capito? Però il sindaco può interrompere. Però il sindaco può prendere e fare quello che vuole. Poi non ci sono i soldi. Ci sono i soldi. Si trovano, se si vuole, si trovano. Si trovano i soldi. E questa cosa la potete firmare e votare tranquillamente, perché come diceva Urbani, c'è scritto impegniamo, e se ci impegniamo tutti quanti si trovano i modi per fare le cose. E lì c'è scritto che chiediamo il supporto e il controllo delle associazioni delle famiglie. Meglio di così non poteva venire fuori questa mozione. Non abbiamo detto votiamola e poi domani mattina deve essere così. Lo sappiamo le difficoltà che ci sono, perché non siamo degli stolti. Allora la votiamo, perché quello è un miraggio, è una strada da percorrere, e insieme la realizziamo. Non vi abbiamo detto nemmeno vi lasciamo soli, neanche questo vi abbiamo detto. Vi abbiamo detto insieme facciamo questa cosa. È ovvio che siamo tutti interessati per il sociale, diamoci da fare per realizzare qualcosa di concreto. Insieme alle associazioni, abbiamo convolto anche le associazioni per dargli una responsabilità, anche perché è semplice, no? Magari criticare che il comune fa o non fa. No, vieni dentro, vieni a controllare anche te e mi aiuti perché hai esperienza. Più di così, che cosa bisogna fare? Non abbiamo messo un tempo, non abbiamo detto domani mattina dobbiamo risolvere tutti i problemi di Fabriano nel sociale. Non è possibile, grazie a Renzi e grazie a tutto il resto. Però è inutile, con i discorsi inutili, con queste sceneggiate inutili, mi ci metto anche io, non risolviamo niente. Il problema è che queste famiglie tornano a casa e hanno dei bambini che devono essere supportati tutto il giorno. E sentire un genitore che a 50 anni perde le staffe, dà uno schiaffo al figlio perché non ne può più, perché per ore sta lì così, e poi va a piangere in bagno perché ha dato quello schiaffo al figlio, cazzo, una cazzo di dignità ce la dobbiamo avere noi. Stiamo discutendo di cosa stiamo discutendo? Dei partiti, delle bandiere, dei colori. Cosa cazzo siamo diventati?
Consigliere Romagnoli, in modo di termini però.
Grazie.
Prego, sindaco.
No, questo è un ottimo... Hai provato in tutti i modi a infangarmi con quella storia. In tutte le sedi e in tutte... È andata male. Vi è andata male perché non ho fatto niente di illegale. Vi è andata male. Sei uscito dalla riunione, perché qui lo devono sapere tutti, sei uscito dalla riunione in cui ti ho detto e vi ho detto... Guardate, troviamo una soluzione. Hai detto alla fine della riunione, dell'incontro sulla querela, che me ne frega, tanto noi le querele ci fa fare campagna elettorale, abbiamo già vinto un'altra. A posto, contento te, contenti tutti. E questo è il modo con cui si va a parlare. Però va bene, siccome sono considerato da te uno stolto, o anzi un delinquente, m'hai dato stasera, m'hai dato del ladro, e io valuterò ancora. Non ti preoccupare, Sergio. È ancora... Chi è che
consigliere Romagnoli, faccia parlare, consigliere Romagnoli, faccia parlare, però prima si è lamentato.
Hai portato la discussione allo sfascio stasera, va bene? Ci siamo adesso, scusa, ti ho detto, a me non mi interessa niente tutta sta partita perché ce la giochiamo in un'altra sede, che non è la sede questa, si gioca in un'altra parte questo ragionamento tra me e te. E non mi interessa, non ci voglio tornare più per quanto mi riguarda, perché è stato risolto in tutte le sedi, quelle dovute. Adesso stiamo discutendo e abbiamo parlato di tutto, stiamo discutendo di questa mozione. Questa mozione nei principi generali ha tutti i titoli, ma non ha i contenuti sostanziali per essere, perlomeno da me, te lo ripeto, da me. Io non faccio promesse vuote, chiaro, siccome non temo confronti su questo, perché che se ne dica, sul sociale, sull'impegno che ho dato in questi anni, anche come amministratore, non temo confronti, io non sono in grado di dire a queste persone stasera andate a casa e noi ci impegniamo a reintegrare l'educativa scolastica e domiciliare, quando non so nemmeno quando arriveremo ad avere i soldi, se li avremo, per mantenere quello che ci abbiamo. A reintegrare l'assistenza domiciliare prima che venga a mancare il sostegno. Non ce la facciamo se non arrivano quelle risorse. Neanche portando al massimo la tassazione. Neanche. Come lo devo dire, in turco cipriota? Allora dovremo fare ulteriori tagli. Ci dovremo mettere d'accordo. Ci si metterà d'accordo. Perché nessuno, questo bilancio non lo saprà fare da solo, non lo fa nessuno. Dove si può razionalizzare se è fatto, credo che questa città più di così non può fare a tagliare, non ce la fa, perché mette a rischio la salute delle persone, come dicevamo prima, la sicurezza e il loro futuro. Quindi bisogna fare un'operazione verità, che si potrà fare solo quando ci avremo un dato, come si fa a fare le cose al buio? Poi io mi prendo l'impegno, reintegreremo l'assistenza domiciliare e ho paura di non essere manco in grado di mantenerla tutta così com'è. Ma di che parlo? Che impegno mi prendo? Perché devo dire le finte alle persone? Non le dico le bugie, non le dico.
Prego, assessore Dini. Grazie.
Su questo argomento, siccome io credo che c'è libertà di coscienza e siccome le sofferenze delle persone le conosco da tanto tempo, senza smorfie, da molto tempo, quindi, e oggi non sono in grado di dargli una certezza né una prospettiva manco di un certo tipo, io quelle sofferenze non le prendo per quanto mi riguarda personalmente, qui c'è libertà di coscienza per la maggioranza, ognuno vota come si sente, va bene?
Prego, assessore Dini.
Grazie Presidente, io sono stato tirato in ballo più volte, e penso che debba dire qualcosa. Innanzitutto, sperando di non creare le ire di nessuno, io al consigliere Romagnoli non accetto che ci tratta dei disonesti, perché allora se c'ha... No, tu ci hai detto sulla faccia che noi siamo dei disonesti. Allora, se tu hai le prove che noi siamo disonesti, ci denunci, per favore, perché a me non mi sta bene. Questo va detto, perché tu hai detto che hai portato l'esempio di Pomezia... Pomezia è stato un comune dissestato, ha dichiarato il dissesto, poi ha ricominciato, perciò qui bisogna che noi...
Un testo di
bisogna che noi l'informazione la diamo giusta, perché se
consigliere Magnoli, faccia finire, poi interviene dopo.
I consiglieri comunali sono i primi a dire cose non vere, come non sentite tante, non parlo di te in senso generale, poi dopo se c'ho tempo lo dico, rispondo a tutto uno per uno. Io questa sera mi sembra di vivere una realtà fuori dal mondo, come se noi fossimo insensibili al problema del sociale. Ma ognuno di noi ha la nostra storia, grazie a Dio non siamo più bambini. Io penso perciò che forse anche negli anni che siamo stati qui, in minoranza sono stato io anche fuori da qua, io penso che come il sindaco, forse ancora più di me sicuramente, giusto? Su questo tema io penso che tutti e 24 i consiglieri comunali presenti la pensiamo più o meno allo stesso modo. Però dobbiamo essere seri e dire la verità quando parliamo alle persone, perché fare strumentalizzazioni, come ho sentito questa sera, ci sono stati degli interventi rispettabilissimi, specialmente, ma ci sono stati degli interventi talmente, diciamo, fuori luogo, talmente, chi l'ha fatti? O non è in grado di fare il consigliere comunale perché non sa quello che dice, oppure bisogna che fa un corso per imparare come funziona certe cose, prima di fare certe affermazioni. Io non voglio fare polemiche con nessuno. Il bilancio del comune di Fabriano negli ultimi 3 anni sulla spesa corrente, ossia la spesa che riguarda anche il settore sociale, ha subito un taglio di 5 milioni di euro. Il sociale, in minima parte, è rientrato a questa. Noi siamo passati da 31 milioni di euro di spesa corrente a 24,2 quest'anno. Grazie a questa operazione, pur riducendo leggermente gli appalti fatti nel 2002, siamo riusciti a mantenerci un adeguato servizio, anche se non sarà soddisfacente. Prima nominava che la CGL regionale e non l'IRES, che è un patronato, mette Fabriano al secondo posto dei servizi sociali della regione Marche. Noi, fra rapporto tra la spesa corrente complessiva e la spesa che impegniamo sul sociale, siamo a questi livelli. Siamo a questi livelli perché, cari amici? Siamo a questi livelli perché Fabriano, grazie allo sviluppo economico degli anni 70, 80, 90, c'erano molte entrate, e anche le amministrazioni precedenti sul sociale, giustamente, sono state sempre, penso, sensibili, hanno allargato questa fascia di assistenza. C'è una fascia obbligatoria e una fascia, un livello, chiamiamolo così, obbligatorio. Prima sentivo parlare di LEA, non mi ricordo se era Arcioni, giustamente, diciamo, quello che è previsto nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, e poi c'è una parte facoltativa. Allora noi dobbiamo fare questo discorso, fare innanzitutto una croce e mettere obbligatori e facoltativi, costi obbligatori, costi facoltativi, e poi vediamo. Io fare un confronto su queste cose, oltre che essere doveroso, mi ci impegno, non ho problemi. Noi siamo riusciti a garantire ancora un sociale decente, dico io a Fabriano, nonostante che abbiamo avuto da 2 milioni di oneri di urbanizzazione questa città, ossia gli incassi che faceva il comune sulle nuove costruzioni, 2 milioni di euro, siamo passati a 200.000 euro. Abbiamo perso 1.800.000 in 4-5 anni. Quelle erano entrate che andavano a finanziare anche la spesa corrente, in parte in conto capitale e in parte spesa corrente, perciò anche il sociale. Perciò qui bisogna che noi ci diciamo la verità. Questo comune, proprio per il fatto che negli anni 90, 2000, 2005, 2006 ha ampliato tutto questo, giustamente dico io, perché si poteva fare, c'avevamo le risorse e le risorse venivano messe nel sociale e va andata bene. Oggi, cari amici, è cambiata la musica, è cambiata perché il comune ha meno entrate, l'economia non va, no? E perciò dobbiamo fare, nel contempo ci si prende gusto, il governo, la regione, la provincia, ossia tutta la finanza derivata che compartecipava le spese, tagli di qui, tagli di qua, tagli di là. Io veramente, questa sera giustamente, come ha detto il sindaco, se mi si dice di prendermi un impegno, di prenderci anzi un impegno, per fare il possibile per garantire i livelli più alti possibili con le finanze presenti, io sono d'accordo. Ma che io questa sera, che ancora, come giustamente è stato già detto, non voglio ripetere, non sappiamo ad oggi perché il bilancio di previsione non si è fatto. Si poteva anche fare. Lo Stato, giusto, con la legge di stabilità, aveva fatto dei criteri, poi adesso, un mese e mezzo fa, abbiamo scoperto la sorpresina dei 900, circa 870, 900 mila euro in meno, sulla spesa corrente sempre, sia il famoso fondo di solidarietà, o prima si chiamava fondo sperimentale di riequilibrio, siamo passati da 8 milioni di euro 3 anni fa, quest'anno non arriveremo neanche a 2, a 1,6. Questi sono i numeri, questi numeri, i consiglieri che sono in buona fede e non vogliono fare strumentalizzazioni, lo possono leggere, vedere, perché il bilancio del Comune è un documento pubblico che è a disposizione di tutti quanti. Perciò qui dobbiamo fare un'operazione verità, dire ai cittadini come stanno realmente le cose, non raccontare barzellette. È questo il punto, che poi il sociale deve essere il primo servizio da garantire, siamo tutti d'accordo. Però qui noi non abbiamo la cassa integrazione per i dipendenti comunali. Noi gli stipendi alla fine del mese ai 200 dipendenti glielo dobbiamo fare, perché la ditta privata c'ha la cassa integrazione. Allora il Comune di Fabriano, una volta pagati i dipendenti, una volta pagati gli appalti, una volta pagate le utenze, cari amici, siamo arrivati al 90-95% del bilancio. Questi sono dati ufficiali. E questa ingessatura aumenta sempre di più. Allora qui dobbiamo fare una scelta di strutturare. Non è più le mezze misure ormai. Le mezze misure forse le abbiamo fatte in questi 2-3 anni. Qui questa città, con la situazione che c'è, io per esempio... Portiamo la tassazione al massimo. Se noi facessimo un consiglio comunale, dove al sociale magari ci aggiungiamo sopra altri 500.000 euro, 600.000 euro, si può fare. Portiamo tutto al massimo, verrà fuori la rivoluzione di altre categorie, dei cittadini, ma forse anche una parte anche di questi presenti questa sera, perché chiaramente non sono d'accordo. Qui bisogna che noi ci intendiamo. Noi abbiamo fatto un'operazione per mantenere in equilibrio finanziario questo comune. Urbani ha detto bene. Ha detto anche delle cose giuste. Quando dice, io il mio compito, siccome in quei banchi sono stato molti anni, quando, e anche la Silvestrini stava da quest'altra parte magari, giusto? Qui c'erano milioni e milioni di euro a residui che non si sapeva che roba era. Abbiamo fatto una pulizia spaventosa. Vedrete anche col prossimo bilancio di previsione. Adesso ce l'obbliga lo Stato, perché da quel 2015 si fa in economica patrimoniale, perciò finanziario finisce, perciò... Ma noi abbiamo iniziato a farlo 3 anni fa questo lavoro, e io rivendico questo fatto da parte dell'amministrazione comunale, come rivendico il fatto che ho fatto un fondo rischio crediti, come rivendico il fatto che abbiamo diminuito il debito, ossia gli interessi passivi che noi paghiamo ogni anno alla Cassa Depositi e Prestiti. Solo con queste operazioni si è potuto tenere in piedi questo ambaradan. E ve lo dico sinceramente, comunque noi siamo disponibili a qualsiasi confronto, però un confronto dove si permette a tutti di parlare e dove si guarda le carte e poi si parla, non fare il qualunquismo, perché fare il qualunquismo, quando qui si è detto qua dentro all'inizio, perché se fa le strade lì, le strade là, si confonde il conto capitale, i fondi europei, e i fondi dei GAL, con il sindaco, con la spesa, col sociale... Uno che fa queste affermazioni fa una brutta disinformazione al cittadino e fa solo confusione e non porta nessun contributo. Io, per quanto riguarda, mi pare che sugli impegni, qui qualcuno dice si sta buttando le linee guida per fare il bilancio 2015. È vero. Però noi oggi, noi non lo sappiamo, noi fra 15 giorni approveremo il conto consuntivo, cari amici, un conto consuntivo, l'ultimo di un certo tipo di gestione, che rappresenterà una situazione forse completamente diversa dalla realtà, perché contestualmente dovremo rifare tutto il riaccertamento dei residui, no? Perciò è un passaggio, diciamo, tecnico, scusate, ma lo dico per far capire. Una volta che abbiamo finito questo percorso, Urbani, io penso che tu mi capisci, no? Una volta che abbiamo fatto questo percorso, sappiamo realmente quello che abbiamo, perché oggi non lo sappiamo, non lo sa nessuno. A quel punto c'ho 5 lire, c'ho 10 lire, c'ho 100 lire, no, oggi non lo so. Pertanto, fin tanto che un'amministrazione seria, perché se ne dica, almeno ci proviamo, la buona volontà c'è sicuramente, saremmo degli incompetenti, forse pure, saremmo comunque siamo qui legittimamente eletti dai cittadini e pensiamo di svolgere il nostro ruolo finché i cittadini ce lo permetteranno, giusto? Perciò, però noi lo facciamo con la massima trasparenza e con la massima e col massimo impegno. Se poi ci sono osservazioni nel merito, però, non nelle chiacchiere, nel merito, leggiamo i documenti, sul sito del comune ci sono tutti i documenti relativi ai bilanci, c'è tutto. Siamo andati anche adesso con l'analitico del conto consuntivo addirittura, cose mai fatte, quest'anno ci avremo pure questo, ci è stato chiesto e l'abbiamo fatto, perché deve capirci tutti, su questo non ci piove, giusto? Però cerchiamo di attenerci ai documenti, alle carte e alla verità, perché non fa gioco né la maggioranza né la minoranza raccontare stupidaggini, capito? E allora questa sera la posizione che ha detto il sindaco mi sembra una cosa a me intelligente e corretta, perché a me, qui molti di noi ci si conosce pure, sta di stasera, 21 maggio, noi faremo questo, questo e quest'altro. Noi possiamo dire questo, per il sociale sarà la prima priorità da garantire con il bilancio 2015. Questo a me sta bene a me, ma io oggi non lo so quello che mi succede. Noi abbiamo, il sindaco ha detto un car premio, ma noi ci abbiamo avuto per 2 anni anche un contributo straordinario della Regione Marche di 270.000 euro sul sociale, dottor Saitta, che mi pare non è stato detto, e voi lo ricordate che sta scritto in bilancio, quello è un contributo 2013-2014, quest'anno molto probabilmente non ci sarà più. Allora queste cose bisogna che noi ce le diciamo. Allora non è soltanto i 500.000 euro di Roncar per premio oppure il taglio che dà, ma è anche i minori contributi straordinari su progetti fatti che vanno a terminare e non vengono più finanziati. Ma queste cose bisogna che ce le diciamo, perché sennò qui veramente io mi sembra di stare. Sembra che a noi ci fa piacere fare dispetti alle persone, siccome ognuno di noi, quando c'è elezioni, tutti, no? Tutti chiedi voti, tutti. Allora chi amministra, scusate amici, voi siete persone intelligenti, a chi amministra, maggioranza in modo particolare, gli farà piacere venire incontro alle esigenze dei cittadini? Qual è il nostro scopo? Perché stiamo qui? Stiamo qui perché con lo spirito di servizio penso cerchiamo di dare un contributo alla nostra città e ai nostri cittadini. Non è che stiamo qui, io non stiamo qui sicuramente per il compenso che noi facciamo i parlamentari o i consiglieri regionali, eh. Noi stiamo qui per 300-400 ore al mese, che mancano i soldi per la benzina per andare in giro, eh. Perciò questo bisogna pure, non è che abbiamo le poltrone, capito? Ecco, no, tanto per... Tu va a scuola prima. Allora io...
Andiamo avanti, prego, consigliere Arcioni.
Puoi fare affermazione, scusa, poi finisco perché penso che... Io scusa, Romagnoli, io ti stimo perché ti impegni, perché... ma tu non puoi farmi una affermazione, se non ho segnato male, come se noi, tu l'hai detto tu, io non è che me l'ho segnato, spero di aver... come se noi spendessimo i soldi dei cittadini in maniera... così, come se fossimo dei scialacquoni, dei incompetenti, dei somari, non lo so, e somari non l'ho detto, non le dico io, eh. È detto che qui noi, secondo Romagnoli, noi spendiamo in maniera pessima i denari dei cittadini. Allora, visto che noi ci capiamo, l'hai detto tu questo, non è che l'ho scritto, penso che l'ho scritto bene. Allora, questo è da dimostrare, non si possono fare affermazioni. Allora, quello... è stupido, ma tu per dire quello è stupido devi dimostrare che quello è stupido. Non si possono fare affermazioni che poi non sono supportate da nulla, no? Scusate. Perciò io, quando vado a concludere, io penso che in maniera intelligente, adesso non so come si vuole definire, ossia approvare il documento come è stato proposto, io sinceramente ho qualche dubbio, molti dubbi, non sono d'accordo, anzi. Se invece col documento si dà un mandato stringente, con maggiore partecipazione col consiglio che dice al sindaco, mettendosi a tavolino maggioranza e minoranza per lasciare la priorità al sociale su altri servizi, perché poi qui l'equilibrio, oppure dire il consiglio comunale autorizza l'amministrazione a aumentare le tasse, questa aumentare l'imposizione fiscale locale, perché tanto qui la moglie embriaca, scusate, la botte piena non si può avere. Allora, perché è troppo comodo dire voglio questo, voglio questo e voglio questo. Per dire voglio questo e voglio questo, la minoranza mi dovrebbe dire pure dove prendi i soldi per fare questo, questo e quest'altro. Troppo comodo dire voglio comprare Ferrari e guadagno 1.000 euro al mese, capito? Questo, scusate, però mi va detto. Allora, io vado a concludere, scusate se mi sono un po' allungato, perché ci sono stato un po' tirato per i capelli, altrimenti non avrei neanche parlato. Allora, il massimo impegno come assessore alle finanze per trovare la soluzione possibile, da parte mia, ma da parte della Giunta, del sindaco, c'è. Il sociale ha priorità, e questo è stato sempre così, e questo è stato sempre così l'anno scorso, perché se avete visto, basta chi è che è stato massacrato a livello di economie, perché io non parlo di tagli, è stato il settore manutenzione e lavori pubblici in modo particolare. Perché capiamo tutti che uno prima taglia quelle cose che magari sì, è più appariscenti magari fuori, però noi siccome siamo un'amministrazione penso che non siamo insensibili, come pare che sia stasera passato un messaggio verso il sociale. Tutt'altro, il sindaco penso che ha una storia, e non devo dirlo io, che nel campo del sociale lo fa con passione, lo vedo che lo fa proprio con impegno, ci capisce pure perché c'è vissuto dentro, ci vive dentro, questo perciò bisogna riconoscerlo. Perché è vero, io l'ho visto in questi 3 anni, no? Che è veramente, no? Lavorando insieme si capisce anche la sensibilità più o meno di ognuno di noi. Come? Urbani, tu dici una cosa, che io se tu mi dessi un spunto, un... come fare? Bisogna trovare le risorse in bilancio. Ma questa è un'affermazione che io... Bisogna reperire... le risorse necessarie in bilancio, bellissimo, però io credo che quando si fanno queste affermazioni, per carità legittime, si dica pure come se devi, ci devo pensare io, quando qui io penso poco, io faccio il notaio della situazione, ossia, ma quale notaio?
Allora fate terminare l'intervento all'assessore,
fate parlare.
Allora
no, senti Rossi, io è vero che sono anche ragioniere, però io, no, Rossi, sta buono.
Consigliere Rossi.
Non mi interrompo, io non mi arrabbio, guarda, io sto tranquillissimo perché penso di averci la coscienza molto a posto su questa roba, giusto? Sì, che è punto di vista, oh, e ognuno ci abbiamo la nostra e ci teniamo la nostra. Lei non c'entra niente su questa roba, perciò si può anche accomodare fuori, per quanto mi riguarda, ecco. Perché lei non c'entra niente manco con l'associazione con cui stiamo parlando questa sera, giusto? Allora, io... Senta, io non capisco...
Allora, per favore, scusi, me lo sposta fuori, lo mette fuori, per favore, il signore.
No,
via. Per cortesia, abbandoni l'aula. No, lei lo fa la forza dell'ordine, per cortesia. Per cortesia. Via.
No, perché poi lei capisce quello che dico io. Noi non capiamo cosa dice lei, capito qual è la differenza?
Per cortesia, lo allontana dall'aula. Per cortesia.
Comunque, vabbè, la sceneggiata l'abbiamo fatta pure stasera. Ecco, queste sono le cose che proprio non si capisce. Perché poi io non ho capito niente, non ho capito neanche quello che vuole, perciò. Non lo so, no, io sto parlando io però, signore, non stavo parlando lui, perciò quando sto parlo io crederei che gli altri stessero ad ascoltare, se poi dico le stupidaggini rispondo di quello che dico, va bene? Ecco, questo è poi un fatto di educazione, io è 3 ore che mi sto a sentire qua dentro, eh? Allora io ho finito, perché però penso che se usiamo, faccio un appello, un minimo di buonsenso, che in queste cose non guasta mai, si possa trovare una soluzione che ci possa far uscire da quel, perché sta a fare speculazione 10 giorni alle elezioni su un fatto sul sociale, a me mi sembra una stupidaggine. Io veramente faccio un appello anche alle minoranze a trovare una mediazione che ci permetta all'intero Consiglio Comunale, fermo restando e ribadisco la priorità assoluta sul sociale, troviamo la forma normale che ci permetta di uscire con un documento unitario che metta in condizione l'amministrazione di poter lavorarci sopra con il contributo di tutti. Su questo io sono a disposizione. Grazie.
Prego.
Solamente per dire al vice sindaco che
evidentemente io capisco la confusione e tutto quanto, quindi può essere sfuggito. Però io ho fatto un intervento, siccome era stata detta una bugia riguardo alle amministrazioni, in questo caso del Movimento 5 Stelle a Pomezia, ma posso indicare Bagheria in Sicilia o altri posti, ho riportato le parole del sindaco di Pomezia che spiegava come ha fatto a recuperare quella cosa lì. Se vai sul sito Pomezia 5 Stelle, quindi il sindaco di Pomezia diceva, portando onestà e competenza all'interno del comune di Pomezia, portando gente onesta, capace, siamo riusciti a tagliare questo qua. L'unica assonanza, ho detto, era sulle le gare di appalto che erano state prorogate anche lì, così, cosa che è successa e succede anche nel comune di Fabriano. Era solamente per la precisione. Comunque, il sindaco prima ha detto una cosa che secondo me potrebbe essere molto importante. Ha parlato di discutere insieme ai cittadini e fare un bilancio partecipato per quanto riguarda il sociale. Secondo me questo i cittadini potrebbe essere una cosa molto interessante. Grazie.
Allora, io ho iscritto i consiglieri Arcioni, Peverini e Urbani. Vi ricordo, allora, l'argomento è stato sviscerato. Avete avuto possibilità di parlare tutti? Ci abbiamo tre argomenti urgenti che bisogna farli, E c'è nella convocazione, lo sapete tutti, i prossimi tre argomenti urgenti, quelli bisogna farli per forza di cose. Adesso io ci ho iscritto il consigliere Arcioni, prego.
Grazie Presidente. No, molto, molto velocemente, tanto per fare una sintesi. Allora, mi sembra aver capito che ad oggi, all'interno delle pieghe del bilancio comunale, risorse per andare a coprire questi servizi non ci sono, d'accordo?
Ci sono, non a incrementare, qui, perché qui si chiede di incrementare, ok? Però facendo uno sforzo a parità di risorse, credo che riusciamo a mantenere quello che c'è, a parità di risorse in entrata.
Perfetto, però per l'ennesima volta, e questa è una querella che col vice sindaco avanti all'inizio del mandato, no? È quello che non si cercano mai di recuperare risorse all'interno delle logiche degli appalti. Perché io non riesco mai. Allora, noi ci siamo passati, abbiamo fatto quella bellissima esperienza dell'appalto del centralino, no? 7 mesi che non prendevano gli stipendi, ci siamo interessati cosa stava succedendo, no? Chiediamo il DURC, DURC non regolare, salta l'appalto alla cooperativa. Però abbiamo fatto la domanda che è un po' la domanda della serva, nel senso abbiamo chiesto alle persone coinvolte direttamente nel lavoro dell'appalto quanto percepissero. E è singolare il fatto che uno scopre che rispetto al valore dell'appalto poi chi ci lavora percepisce un terzo. È o meno, è alquanto singolare. E io è dall'inizio del mandato che dico se si può intervenire a questo punto di vista, perché quando faremo il consiglio comunale aperto, a parte anche i tipi degli appalti, perché io vorrei che il vice sindaco mi spiegasse perché noi dobbiamo ancora gestire l'appalto manuto in coppia del comune Fabriano, però quello sarà oggetto di un'altra discussione. E vabbè, d'accordo. Ma al di là di questo, cioè questa è una cosa che io più di una volta ho segnalato, perché quando faremo il consiglio comunale aperto sul discorso dei servizi sociali sarebbe interessante, dal momento che poi quando facciamo le richieste, le richieste non ci danno neanche i nomi degli operatori, no? Sarebbe interessante invitare anche gli amministratori di queste cooperative, capito? E capire rispetto all'appalto poi quanto percepiscono gli operatori, che spesso e volentieri sono operatori professionali, perché siccome no, questo è un contendere sul quale lei vice sindaco fa finta di niente, ma sa benissimo che bisogna intervenire su questa cosa qua, perché ripeto, noi quando all'inizio del mandato io dissi in consiglio comunale noi dobbiamo come ente dare lavoro e non mantenere gli amministratori, è di questo che si trattava. Cioè noi abbiamo questi, a parte la gestione, no? Non estendiamo il velo pietoso del discorso delle proroghe e fra l'altro di come sono stati gestiti determinati appalti, però ci saranno altri organi che verificheranno la congruità di quello che è stato fatto. Però ripeto, fino a quando noi non mettiamo mano a questo, e per questo facevo la domanda se all'interno delle pieghe del bilancio si riesce a trovare risorse per andare a garantire anche servizi, diciamo, richiesti, no? Per riportare il livello del servizio a quelli che era un po' di tempo fa. Però, ripeto, è questo qui. Poi, sul discorso del salto del buio, no? Su questa mozione, no? Io due cose volevo dire. Allora, quando vogliamo i salti del buio lo facciamo. Non a caso stasera noi andremo a votare come argomento urgente la costituzione della centrale unica di committenza. L'ha visto il parere contabile, vice sindaco? Allora, per quello che vogliamo, votiamo una cosa nella quale non si sanno le ricadute economiche,
L'unione, sì, dei comuni.
Sono d'accordo, però nei comuni normali, quando si presentano gli atti, si presenta anche il regolamento e soprattutto si dà la visione di dove vogliamo arrivare e quali servizi vogliamo gestire, perché questa è una cosa, come quella volta del discorso dell'unione dei comuni, che siamo dovuti andare tutti sulla fiducia non avendo in mano una straccia di conto della comunità montana. Allora, quello che voglio dire, o abbiamo una linea di conduzione che è obiettiva per tutte le cose, perché sennò diciamo spiazziamo anche un attimino i cittadini. E poi una cosa politica che volevo chiedere al sindaco: qualora vincesse le elezioni regionali il candidato presidente Ceriscioli, no? E Ceriscioli non integrasse il fondo per i servizi sociali, il sindaco si dimette oppure cosa fa?
Scusa, qual è il motivo per cui io mi dovrei dimettere se vince Ceriscioli?
Perché se lei sindaco tiene molto a garantire certi tipi di servizi, se il presidente, che eventualmente Ceriscioli, vincerà le elezioni regionali, non le garantirà i fondi per gestire questi tipi di servizi, secondo me in maniera congrua lei si dovrebbe dimettere. Scusa. Perché è un presidente che non garantisce, scusa, certi livelli di servizi anche per il suo comune.
Scusa, intanto noi dobbiamo dire che tutti si sono impegnati a rimetterli. Se io ho sentito bene le dichiarazioni di tutti i candidati, tutti, quindi se vincesse 5 Stelle, se vince Spacca, se vince Ceriscioli, se vince quell'altro, Acquaroli, tutti ha detto i soldi ce li mettiamo. Non so, a oggi non so dove li trova, però ha detto che ce li mette tutti. Aspetta, quindi ho detto, non è che se vince, io ho già fatto una battaglia, va bene? Rappresentando l'ANCI, e i documenti più pesanti scritti in queste settimane sono usciti dalla mia penna e dalla mia testa, quelli contro questi tagli e contro questa organizzazione della cosa. Ho fatto la trattativa per avere i soldi della sanità fino a concludere la delibera che è pronta per andare in giunta, ma che deve essere sbloccata con fondi della Corte Nazionale, non so chi è che deve liberare i 90 milioni di euro che ci ha diritto la regione per la primarietà, perché è una regione virtuosa nel campo sanitario, quindi avrebbe diritto, e quei soldi vengono messi per il sociale. Quella delibera l'ho fatta io, e ho fatto però il più casino possibile, perché questa cosa che dei 19 ho detto, ma metteteceli tutti, l'obiettivo mio era metteteli, mi sono battuto per metterli tutti sul sociale. Mi è stato rappresentato che le cose non erano possibili, non sono state messe per emergenze particolari, per la protezione civile, per la riduzione del rischio sulle coste, per tutte queste diavolerie qui non sono stati messi dappertutto e non li hanno messi nel sociale. L'impegno che hanno preso però tutti è di metterli, quindi io non credo che non li metteranno, però siccome ho imparato che è meglio essere prima quando ce l'ho dalle mani, allora mi impegno e faccio le cose. Siccome io qui non ce l'ho, perché tutti discorrono e a oggi non si capisce dove li prendono, perché 230 milioni di euro di tagli sul fondo regionale, 230 milioni sul bilancio, non sono bruscolini da recuperare. Ne hanno recuperati con vecchi residui circa 70, poi ne hanno recuperati in altri 30-40, e quindi siamo alla metà circa del recupero, perché avevano delle risorse vecchie. I soldi che recuperiamo alla sanità sono circa 11 milioni, quelli che recuperiamo tra i 7 che ci danno e il risparmio che viene fatto della 18 sono circa 11 milioni, quindi dei 20 che mancano, 11 ce ne dovrebbero essere se passa la delibera sanitaria, ne mancano 9. Quindi io sono pronto a dirvi, guardate, facciamo un'operazione, tanto io so sempre quello che fo sempre così, togliamo due punti da questa mozione, i due punti centrali. E posso fare una proposta? Allora parlateci, come ci parla, parlateci voi. Volevo fare una proposta, se toglievamo i due punti centrali in cui si impegnano a integrare ulteriori risorse, le altre sostanzialmente significa mantenere la priorità del rispetto dei PEI e garantire la sicurezza, e chi è che è contrario? Assolutamente non sono contrario. La terza, la quarta cosa, la quinta cosa, quella in cui si dice un comitato di garanzia, controllo, va bene, che problema c'è? C'è la consulta delle associazioni, se integra, se cambia, se cambia, a me non mi importa. Non siamo in grado di, noi non siamo, io non mi voglio prendere impegni su cose che non sono in grado di mantenere a oggi, non lo so, però sugli impegni morali, sugli impegni civili, sugli impegni sociali, io me li prendo tutti, però devo fare una verifica, e quindi vi dico che toglierei quelle due parti centrali. Reintegrare l'attività educativa scolastica ufficiale non siamo sicuramente in grado in questo momento, neanche se ci mantenessero le risorse, e reintegrare l'assistenza domiciliare prima che venga a mancare non siamo in grado di mantenerla, di reintegrarla, io questo non sono in grado di farla, anche perché rispetto agli appalti, Arcioni, io non so, forse voi pensate che io imbroglio, perché Sergio è convinto che io imbroglio, e quindi vabbè, tiente sta cazzo di idea che non te posso fare niente.
D'accordo, modo di termini.
Ho capito, modo di termini, sì, modo di termini. Però la riflessione che fa, abbiamo fatto l'appalto per l'asilo nido, cioè tu dici no, io non vedo pace, perché io vedo che la gente prende pochi soldi, i costi sono quelli, noi quando dobbiamo fare la gara qui ci avveleniamo, perché tu vedi, costava 17, adesso dobbiamo mettere 19,50 l'educatore, più l'IVA, dobbiamo fare le gare a questi prezzi, quando te, patto e stabilità, non dici, beh, assumemo, non posso farlo perché c'è il patto e stabilità, cerchiamo un altro tipo di gestione, fai un'operazione, la diamo in concessione, non reggono l'impatto, non ce la fanno a gestirlo, allora tu dici, mi costa più, rischiamo che ci costava più, parlo degli asili nido, l'appalto che abbiamo fatto, su 3 che su 4. Pensavamo di risparmiare il 25% e abbiamo risparmiato sì e no il 12%. Allora dici, è impossibile. Eppure è così. Noi sotto quelle tariffe non ci possiamo andare perché la norma ci impone che la tariffa è quella, e quindi tu non ci puoi andare sotto. Poi i servizi ne risentono. Allora io dico, togliamo questi due passaggi. Se togliamo questi due passaggi, secondo me sta mozione prende impegni forti, che sono morali per ognuno di noi, impegni civili. Io su impegni civili e morali ci sto. Però sugli impegni che non posso, quelli proprio non so, quei due punti non sono proprio in grado di mantenerli.
Allora, chi risponde alla richiesta fatta al sindaco Urbani?
Presidente, noi vorremmo chiedere una sospensiva di 5 minuti per parlare con i cittadini e valutare le richieste della mozione. Sì, la possiamo
mettiamo in votazione
voti.
Allora la richiesta al consiglio Urbani, la votazione è aperta, no, ancora no, votiamo la sospensione, la votazione è aperta, la votazione è chiusa, presenti 21, votanti 21, astenuti 0, favorevoli 21, contrari 0. Il Consiglio accoglie la richiesta del Consiglio Urbani. Sono le 21:25, sospendiamo i lavori del Consiglio Comunale.
Sono le 21:42, riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale. Procediamo con l'appello.
Sagramolo Giancarlo.
Sì.
Arcioni Ioselito.
Sì.
Balducci Quinto.
Ente.
Bonafoni Giancarlo. Castriconi Vincenzo.
Sen.
Cingolani Vanio.
Presente.
Crocetti Riccardo. D'Innocenzo Silvano. Giordani Bruno. Girolametti Sandra. Guidarelli Piero, assente. Leli Giovanna. Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Pariano Giuseppe.
Sì.
Pellegrini Roberto, assente. Peverini Dimitri. Romagnoli Sergio, assente. Rossi Emanuele. Sforza Gino. Silvi Danilo. Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano. Singmaior, assente. 1, 2, 3, 22.
22 presenti, la seduta è valida. Sempre scrutatori Bonafoni, Sforza e Arcioni. Prego, consigliere Urbani.
Grazie Presidente. Allora, dopo la sospensione per condividere una partecipazione attiva con i cittadini stessi assieme con i consiglieri d'opposizione chiedono che la mozione venga votata.
Il sindaco propone l'emendamento reintegrare l'educativa scolastica domiciliare, togliere a reintegrare l'assistenza domiciliare prima che venga a mancare il sostegno essenziale della famiglia e di dover poi farsi carico anche della medesima. Chiamiamoli punto 3 e 4.
Allora, viene accolta la richiesta del sindaco oppure? Viene accolta? Prego.
Ma gli emendamenti, credo che noi siamo stati abbastanza chiari, no? Abbiamo parlato con i cittadini vogliono che la mozione venga così votata, per cui gli emendamenti, le proposte noi le respingiamo.
Bene, quindi andiamo alla votazione dell'atto, così come è stato proposto in originale. Vuole fare dichiarazione di voto? L'abbiamo rifatto tante volte comunque. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, assenuti 0, favorevoli 10, contrari 13, contrari Sagramola, Pariano, Stroppa, Balducci, Crocetti, Mattioli, Castriconi, Giordani, Sforza, Girolametti, Malefora, Tavolini e Bonafoni. Il Consiglio non approva e consigliere Cingolani, dichiari a microfono acceso allora.
Dichiaro di aver sbagliato il voto.
Quindi il suo voto è contrario. Andiamo avanti. E quindi passiamo agli argomenti urgenti, ovvero punto numero 11. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A. Senta, scusi, mi mette fuori la signora per favore. Grazie.
Vabbè, dopo gliela dà il consigliere Crocetti e scusa pubblica. Riprendiamo i lavori, punto numero 11, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex articolo 194,1, lettera A del decreto legislativo numero 267 del 2000, a seguito di sentenza del Tribunale di Ancona numero 1514 del 2014, adempimenti conseguenti. Illustra l'assessore Tini, prego.
Grazie Presidente. Questo atto è già stato esaminato in commissione, è un atto che forse il Consiglio Comunale attende da molto tempo, in quanto già è stato oggetto di una relazione che il Presidente del Consiglio Comunale ha letto per il consuntivo sul bilancio 2013, ossia la Corte dei Conti, è già, mi pare di ricordare, 2 anni che invita l'amministrazione. E ora, sto facendo una piccola cronistoria, posso farla, consigliere? Sì? Parli, no, non hai capito. No, scusa, se, stavo dicendo che questo argomento penso che tutto il Consiglio Comunale l'attendeva con ansia, perché già è 2 anni o 3 che se ne parla, perché è stato oggetto di una segnalazione, è stato oggetto di una relazione, è stata poi riportata una relazione che il Presidente del Consiglio ha letto in Consiglio Comunale, è stata anche oggetto, di, mi pare, nella relazione del Collegio Sindacale dello scorso anno, di un accenno su questo argomento. Io tanto lunga non la faccio, perché la questione la conoscete, è una questione degli anni 80, è una causa vinta dal Comune, per fortuna che è stata vinta dal Comune. Questa era la parcella, però, come succede spesso, quando anche si vincono le cause, ognuno si paga le spese proprie. Questa causa, si parlava al tempo della lira di un valore, è stato stimato addirittura di un valore di 86 miliardi di lire, è un adempimento che purtroppo dobbiamo fare, ne abbiamo fatti tanti, e facciamo pure questo. Con questo atto noi riconosciamo che, dato che c'è una sentenza della magistratura, non possiamo dire che non è vero, riconosciamo che il debito è legittimo, indichiamo in quota parte, secondo le possibilità di bilancio che ci abbiamo nel 2015, il finanziamento, mentre per la differenza, 230-240 mila euro mi sembra, ci impegniamo a reperirli con il bilancio 2015. Dico anche un'altra cosa, poi accennavo anche nella relazione. Questa amministrazione, anche penso rispettando un mandato di questo Consiglio Comunale, sta cercando per quanto è possibile di poter togliere più contenzioso possibile, di poter transare il più possibile. Questa è la prima causa, ossia il primo grado, poi c'è anche un secondo grado. Noi stiamo cercando in questi giorni, ma è un po' che ci sta lavorando anche gli uffici, di poter chiudere tutto. Perché dico questo? Perché lasciare queste pendenze sempre a quelli che verranno dopo è come quando noi facciamo i debiti e poi li paga i figli nostri. Non mi sembra che sia il massimo in una pubblica amministrazione. Perciò noi, se sarà possibile, penso anche in tempi abbastanza brevi, se tutto va come dovrebbe andare, con il supporto chiaramente della parte legale nostra, non è che pensiamo di non farci chiaramente infinocchiare da nessuno, cercheremo, se sarà possibile, di chiudere tutta la vicenda. Perché questa vicenda, vorrei ricordare che fra primo, secondo e compagnia bella si parlava di cifre abbastanza astronomiche, che adesso non dico, di cifre molto grosse, che poi alla fine invece, forse, certo è sempre una bella nevicata, dico io, no? Perché questa più o meno è come la neve del 2012, giusto? È una bella nevicata, però gli importi sono larghissimamente inferiori a quello che mi pare che si parlava di un milione e mezzo, da un milione e nove sul primo grado. Ecco, se parlava solamente che il primo grado doveva essere un milione e due, un milione e mezzo, se si chiude a 350 più gli interessi a 430, come in questa è sempre una bella botta, però sicuramente è un terzo di quello che sarebbe potuto essere o di quello che potrebbe ancora essere se non andasse a buon fine la transazione, perché c'è pure questo discorso, non so se sono stato chiaro in commissione. Chi non c'era in commissione forse è meglio che ci ribatto sopra, ossia se si chiude tutto io penso che facciamo gli interessi della pubblica amministrazione, perché togliamo l'appello, perché nel frattempo è stato un appello a questa sentenza, e i giudici non si sa mai come la pensano, giustamente, perciò mettiamo veramente in sicurezza il comune di Fabriano, indipendentemente da chi nel 2018-2019 verrà ad amministrare questa città, perché altrimenti facciamo come si è fatto un po' prima, rimandiamo sempre gli altri, e noi su questo tipo di questo modo di fare non siamo molto d'accordo. Io tante altre cose non le vorrei dire, non so se ho scordato qualcosa la dottoressa. Ecco, mi dicono che ho detto l'essenziale, perciò dico che il collegio sindacale, grazie, dico che il collegio sindacale ha fatto un parere molto articolato e secondo me fatto anche molto bene, mi permetto di dire, perché dice le cose come stanno e dice la verità, perciò quando si dice la verità penso che sia vada bene, e penso che mi pare che c'era anche presente il collegio sindacale, non ne vedo più, dove sta? Non lo vedo più, comunque un minimo anche di apprezzamento per il lavoro che hanno fatto, perché se uno va a leggere quello che hanno scritto mi sembra che la questione sia ben argomentata e abbia fatto un servizio come si deve fare al Consiglio Comunale, come informativa e quant'altro. Io mi fermo qui, se ci sono ulteriori richieste e chiarimenti siamo a disposizione, grazie.
Bene, Assessore Tini. Prego, Consigliere Peverini.
Solo un chiarimento, è in atto una rateizzazione in 3 anni per il pagamento complessivo?
Noi, allora forse non me lo so spiegato io.
No, non l'ho sentito.
No, io ho detto che noi adesso riconosciamo il debito a 431.000, punto. Stiamo cercando di fare una transazione, col supporto chiaramente anche del nostro legale, per chiudere questo primo grado in maniera definitiva, togliendo l'appello, e anche il secondo, diciamo tombale, così ci capiamo, tombale. In quel momento si deciderà se è biennale, se è triennale, se è quello che oggi con questo atto noi non diciamo nulla, ossia neanche lo possiamo dire, noi riconosciamo il debito, gli uffici hanno certificato che una parte è finanziata dal bilancio che ci abbiamo, una parte è l'impegno che dà il Consiglio Comunale per il prossimo bilancio da coprire i 230.000 euro che mancano, attualmente non è possibile trovare la copertura finanziaria, cioè un impegno col bilancio 2015. Stato chiaro?
Prego, consigliere Arcioni.
No, io sono una cosa, perché a proposito quando parlavamo sempre dei salti nel buio, no? Dirigente giustamente qui ci dice che vanno individuate, come correttamente diceva anche lei, le coperture finanziarie, no? Allora io vorrei capire come, al di là del, diciamo, dell'input che gli volete dare a questa cosa, no, siccome per determinati servizi non possiamo dare nessun tipo di garanzia, però si dà la garanzia, secondo voi, che ci sarà una copertura finanziaria nel 2015 per coprire questa cosa qui?
Cioè, io, per carità, non voglio, però vorrei con molta tranquillità e serenità chiarirci. Qui c'è una sentenza di un tribunale, non è una nostra facoltà, è un obbligo. No, attenzione, perché è molto diverso, è un conto su una spesa, su una cosa che si può e non si può. Qui abbiamo un'autorità superiore che con una sentenza esecutiva ci impone questo, non è che non lo possiamo non farlo, non so se mi spiego, è diverso. Adesso mettere insieme le due cose è come se mettiamo i fagioli con le patate, insomma, non mi pare.
Quindi
che
voi
sia...
troverete la copertura finanziaria nel 2015,
questa sera,
sicuramente.
Questa se...
Voi sicuramente nel 2015 Arcioni, trovate la copertura finanziaria Arcioni, per coprire questa cosa.
Questa sera, se il Consiglio Comunale approva questo atto, la Giunta sarà deve per forza presentare un bilancio di previsione al Consiglio Comunale dove, ci, dove verranno indicate anche le risorse necessarie e non si può fare diversamente. Questa è la verità, è inutile che ci stiamo a girare intorno.
Non so se la sentenza esecutiva, non è che se noi non li troviamo dici beh non li troviamo, c'è un pignoramento, eh? Arriva e te li pignora.
Però vedete quando siete motivati in qualche modo si pensa che la copertura si troverà. Motivati alla sentenza.
No, se mi fai passare noi
sentenza.
Siamo molto molto inca.
No, no. Ah, però motivati alla sentenza motivati, in qualche no, modo la copertura la troverà.
Non so come scusa, però Arcioni c'ha ragione. Però scusa, però il problema è che in questo caso dobbiamo trovare quei soldi. Non c'è Santi. Capito? Non è possibile, non abbiamo possibilità di movimento.
Prego.
No, io velocissimo. Ho capito questa cosa qua, però ipotizziamo che domani un giudice ci dice, a parte il fatto che di quello che prima discutevo col sindaco era il fatto che questa cosa qua ricade negli anni anta o non lo so, e c'era la responsabilità diretta della politica quella volta, quindi ok, però il giudice ha deciso la cosa, ok, voglio dire un'altra cosa, sennò dopo mi prolungo troppo. Domani mattina un giudice dice siete condannati a ripristinare immediatamente i servizi sociali domani mattina in questo modo, e quindi ci stanno a spendere 500.000 euro.
Guarda, sì, se in conseguenza di una sentenza noi dovessimo attivare quella procedura, se no c'è il pignoramento, siamo obbligati, ma te l'ha citata prima Arcioni, sentenza numero 80 del 2010, lo Stato non può, perché la sentenza glielo impone, non garantire quel servizio.
Sindaco, scusi, vuole intervenire il segretario per un chiarimento pure, prego.
Magari provo a fornire un chiarimento che dirimente sulla questione che hanno sollevato i consiglieri. Allora, il debito di cui si parla oggi si impone ex se, per legge, in capo all'amministrazione. Infatti lo si dice anche nelle premesse della proposta di delibera stessa. In virtù della forza imperativa del provvedimento giurisdizionale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana. Ciò premesso, aggiungo io, e chiarisco, che l'amministrazione è tenuta per legge a stanziare, a reperire le risorse finanziarie. Oggi lo si fa per la parte che è reperibile a bilancio e per la parte residua è tenuta per legge a trovare le risorse nel bilancio 2015, e se non lo fa incorre in una serie di tipologie di responsabilità che non è solo quella civilistica ed esecutiva, perché viene l'ufficiale giudiziario a pignorare le somme, ma anche dal punto di vista della giurisdizione contabile si profilerebbero responsabilità di vario tipo. Quindi è fuori discussione che l'amministrazione si possa sottrarre in qualche misura a una cosa del genere. Spero di aver fornito.
Bene.
Siccome avrebbe pignorato la cassa di disponibilità ad oggi, quanto c'è in cassa? No, se venisse pignorata, eventualmente portata avanti l'azione esecutiva, salvo un appello anche a parte dell'amministrazione che potrebbe chiedere la sospensione vista il danno che arrecherebbe anche un eventuale pagamento di questa somma come state ad oggi disponendo. Siccome venisse pignorata stiamo sottoponendo un pagamento di 430.000 euro, se permette una riflessione, penso, poi per carità, cioè, capisco il segretario, la ben conosco, che in realtà questa sentenza bisogna pagare quanto è disposto questa sentenza, se accogliamo quanto è disposto però in questa sentenza.
No, forse non mi sono spiegato io, non mi vuoi capire tu mi hai capito perché fai l'avvocato, ne sai più di me. Allora, io ho detto una cosa diversa. Noi questa sera riconosciamo che il debito è legittimo, punto. Non dico che paghiamo né fra un giorno, né fra un mese, né fra sei mesi. Ti ho aggiunto, stiamo cercando di chiudere tutta questa partita in quel momento, quando, se si dovesse chiudere, come noi ci auspichiamo, ma in maniera decorosa, anche per questa, no, in maniera succube, decorosa, con supporto tecnico, legale e quant'altro, in quel momento, eventualmente, il discorso che fai tu. A quel punto faremo le verifiche per la cassa, per le disponibilità. E adesso, stasera, io però, stasera stiamo a fare una corsa in avanti, tanto quella transazione lì, poi alla fine, tocca venire qui, non è che ce la portiamo a casa nostra, insomma, ecco, perciò stasera parliamo del questo argomento, perché sennò parliamo del sesso di tutto quanto.
Ti facevo anche un discorso che in realtà, cioè, sono due posizioni contrapposte, ma non è che poi, perché c'è una sentenza che ci riconosce responsabili di 400.000 euro, ci dobbiamo in qualche modo porre a testa bassa e dare seguito a questa sentenza. Insomma, la trattativa poi... Ci sono i margini per trattare, questo dico, perché anche pignoramenti di cassa, poi in realtà se la cassa è impegnata non si può pignorare, quindi.
Bene, abbiamo terminato gli interventi, andiamo alla votazione dell'atto.
La votazione... No, no, io propongo il pignoramento del quinto e lo stipendio di Tini per pagare questa cosa.
La votazione è aperta. Forza. La votazione è chiusa. Presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 9. Contrari D'Innocenzo, Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Rossi, Arcioni, Romagnoli. Il Consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. Balducci, Giordani. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 9. Contrari D'Innocenzo, Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Rossi, Arcioni, Romagnoli. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 12. Punto numero 12. Cessione a titolo oneroso della quota di partecipazione nella società CIR 33 Servizi SRL in favore dell'Assemblea Territoriale dell'Ambito ATA, dell'Ambito Territoriale Ottimale AT02, Ancona. Illustra il Sindaco, prego.
Siccome sono andato a parecchie riunioni dell'ATA per questo argomento, è una pratica che si trascina da un anno e mezzo. Le normative che sono intercorse successivamente alla costituzione del CIR 33 Servizi, perché CIR 33 era il nostro ambito che riguardava la gestione dei rifiuti, mentre Conero Ambiente è l'ambito che riguarda la parte anconetana. I 33 comuni del nostro settore si chiamarono CIR 33. Il CIR 33 costituì una società per realizzare, vicino alla discarica di Corinaldo, che doveva diventare la discarica di riferimento, un impianto per trattare l'umido. L'impianto è stato costruito con fondi europei e con finanziamento quota parte dei comuni del CIR 33. Nel caso nostro il finanziamento ammontava a una cifra intorno a 150.000 euro. Quindi l'impianto ha funzionato, ha prodotto i suoi risultati, però aveva dei problemi, nel senso ha manifestato dei problemi perché non riusciva a raccogliere tutto il compost, a produrre tutto il compost necessario per i comuni dell'intero CIR 33, perché con l'aumento della raccolta differenziata, il miglioramento della qualità delle vendite e dei servizi, l'umido è aumentato in maniera esponenziale e quindi ha creato alcuni problemi. Nel frattempo questo finanziamento europeo che aveva consentito di di ipotizzare, ha realizzato la società, hanno realizzato l'impianto, è cambiata la normativa e la normativa attuale consente di portare l'umido anche fuori bacino, perché l'umido è una, come dire, è un prodotto molto interessante per produrre compost, per produrre fertilizzante e quindi altri prodotti. Questo chiaramente ha messo in difficoltà la gestione dell'impianto. Siccome c'è un finanziamento europeo di 6 milioni di euro che possiamo attivare per realizzare un impianto per il tal quale che noi non abbiamo sulla provincia di Ancona, quindi per il trattamento della frazione secca residua nella raccolta dei rifiuti, abbiamo ipotizzato e alla fine l'ATA tutta ha convenuto che conveniva modificare l'impianto di Corinaldo, perché può essere fatto in parte, invece di spendere 12 milioni di euro di ipotetica spesa per realizzare un impianto per il trattamento del tal quale, modificando l'impianto di Corinaldo, quindi quello del CIR 33 servizi, spendendo i 6 milioni di euro e circa un altro milione e mezzo di attivazione, riusciamo a fare lo stesso impianto per il trattamento del tal quale. Allora si è ipotizzata alla fine una transazione, perché i 19 comuni dell'ambito Ancona con l'ambiente non volevano pagare, oppure hanno messo sempre i bastoni tra le ruote, ma loro non hanno mai realizzato una discarica, mai realizzato un impianto. Mentre di qua, nel nostro ambito, comunque ci sono ne abbiamo chiuse tre di discariche, Chiaravalle, Falconara e come si chiama quell'altra verso Tre Castelli adesso, nella zona di Tre Castelli, Castel Colonna. Tre discariche le abbiamo chiuse, avevamo mantenuto solo le discariche di Moglie e di Corinaldo. Perché? Perché attualmente, e poi oltretutto sono aumentate di durata, nel senso che con la raccolta differenziata spinta le discariche ricevono sempre meno prodotto e quindi chiaramente se prima duravano, l'ipotesi era che durassero fino al 2020, oggi sono in grado di essere sufficienti, se continuano questi trend di raccolta, anzi migliorano, oltre il 2025 arriviamo. Quindi, si è detto, prendiamo un prodotto per trattare il tal quale, non realizzando un impianto per fare tutti quei prodotti che si bruciano, tutte quelle diavolerie che ci sono, un impianto semplice, lineare, e per fare questo abbiamo detto l'ATA ricompra l'impianto del CIR 33 servizi, quindi che è stata fatta fare una perizia, una valutazione, l'impianto oggi con gli ammortamenti e quant'altro vale 5.700.000 euro, viene acquistato con un'operazione finanziaria, perché altrimenti graverebbe troppo sui comuni del territorio, dell'ambito di Conero Ambiente chiaramente, perché per noi abbiamo un rientro, noi avevamo investito 150.000 euro e oggi abbiamo un ritorno di circa 2 milioni, abbiamo una quota del 15% circa, abbiamo un ritorno di circa 2.700.000 euro. Questo praticamente per tutti i comuni del CIR 33 sono 5 milioni e 7 di rientro, ma poi ne dovremo pagare una parte per costruire l'impianto. Comunque a noi, con il nostro 14,94 se non mi sbaglio, ci vengono per 10 anni, perché l'acquisto viene fatto all'ATA in 10 anni, 84.000 euro all'anno circa. Ciò significa 840.000 euro al comune di Fabriano. Quindi io dico che l'operazione è in generale, per quanto riguarda la questione dei rifiuti, un'operazione positiva, perché finalmente realizza un impianto adeguato alle normative attuali che tratta il tal quale. Ma in secondo luogo è interessante per i comuni del CIR 33, comunque è un ritorno economico importante, perché riguarda le entrate per 84.000 euro e quindi sarebbe la prima, una delle poche volte per cui le società che vengono costituite dai comuni non sono in perdita, ma anzi fanno beneficiare i comuni di una resa in 10 anni però di 840.000 euro rispetto ai 156 investiti. Ma la cosa più importante è che non facciamo, l'impianto è stato fatto insieme alla come si chiama la cosa di Monza? Non mi ricordo mai come si chiama, la scuola di Monza? Perché miseria, quelli specializzati per fare il trattamento che non va a bruciare o a inquinare, e l'impianto dovrebbe essere, secondo gli esperti che l'hanno stimolato, ambientalmente compatibile perfettamente, e viene realizzato nella zona di Corinaldo. L'unico problema che abbiamo è che chiaramente le risorse le prenderemo quando l'impianto diventerà operativo, non le prenderemo prima che l'impianto diventi operativo, ci sarà un anno di break. Spero di essere stato abbastanza chiaro, un'operazione finanziaria costruita dall'ATA, e poi vedremo che cosa si potrà fare.
Bene, non ci sono iscritti. Prego, consigliere Arcioni.
No, io l'unica cosa sul discorso della riconversione dell'impianto di Corinaldo, cioè penso che sia giusto ricordare quanto era costato l'impianto di Corinaldo, fra l'altro appena pochi anni fa, non stiamo parlando di...
Scusa, è stato costruito...
2009?
No, 2004 penso, mi sembra, non voglio sbagliare, però è stato fatto nel 2004. È costato 8 milioni e 500 mila euro e oggi proprio decurtando i soldi della Comunità Europea, che chiaramente gli altri dell'altro ambito non vogliono pagare, perché dici, i fondi europei erano anche nostri, quindi in teoria loro volevano togliere 2 milioni, 8 milioni di euro, ma noi abbiamo detto che tu oggi invece compri un impianto che ha un valore diverso, e la perizia ha detto che quell'impianto ne vale 5 milioni e 7 a oggi. Ha prodotto risultati, compost, attività, ha fatto il suo servizio per i comuni del nostro ambito.
Comunque diciamo che questo, a parte ne abbiamo discusso tanto di questo percorso che sta facendo la Regione sul piano regionale rifiuti, che è un piano che noi abbiamo definito dissennato, prevede la produzione di CSS, perché siamo tanto bravi a cambiare nome, diciamo, al rifiuto, per fare poi un programma regionale della gestione dei rifiuti che è folle e prevede, diciamo, l'utilizzo del CSS da dare in pasto all'inceneritore in futuro di Castelremondo. Il piano regionale rifiuti prevede questo.
L'impianto di Corinaldo non fa CSS.
Però, sì, però il piano regionale prevede questo e nessuno l'ha contestato. Voglio ricordare che poi quando si brucerà il CSS nel cementificio di Castelremondo, non pensiamo che poi le scorie che verrà prodotte dal cammino non arrivino anche a Fabriano, perché poi con i venti succede anche questo. Quindi una cosa. Fra l'altro anche qui, sul parere di regolarità contabile, la dirigente non fa un quadro molto chiaro, no? Perché dice che si fa presente che lo schema esplicativo redatto all'ATA relativo ai rapporti finanziari conseguenti al trasferimento delle quote sociali alla società CIT33 in favore dell'ATA, allegato alla proposta di deliberazione, di difficile comprensione, anche in riferimento a quanto riportato descrittivamente nella proposta di deliberazione. Quindi continuiamo ad andare avanti.
Scusa, l'ho letto, ma ti invito a leggere il parere dei revisori dei conti.
Sì, no, io però tengo siccome noi li guardiamo e siccome la dirigente è quella che impatta, secondo me, per prima anche sul discorso dei rischi finanziari anche di queste operazioni, quindi io ripeto, mi sembra giusto sottolinearlo, insomma, perché abbiamo parlato tutto il tempo di salti nel buio e qui ci abbiamo dei pareri uno dietro l'altro che non ci dà un quadro rasserenante. Fra l'altro non so se la dirigente voleva fare un intervento per spiegarci, diciamo, questa perplessità.
Allora, nella proposta di delibera si parla di rimborso in 10 quote annuali costanti mediante un adeguato piano tariffario, che non viene nel dettaglio specificato in cosa consiste questo piano tariffario e quindi da dove vengono, diciamo, reperite le risorse finanziarie per il pagamento ai comuni dell'ex CIR 33 di questa somma.
Io mi sono fatto un'idea che questo verrà compensato all'aumento poi in futuro delle tariffe, quindi siamo tutti tranquilli, insomma.
Bene, scusate, se anche fosse, non vale per noi, perché noi quelle risorse le possiamo rigirare per i cittadini e non aumentare la tariffa. Questa previsione, siccome si parla di questo all'ATA, e io, siccome penso che fa gli interessi di casa nostra, noi i soldi nostri li gestiamo come diciamo noi, quindi se è, io li tolgo dalla tariffa.
Bene, non ci sono altri interventi, andiamo subito alla votazione dell'atto. La votazione è aperta. Va bene. Consigliere Mattioli. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 8, contrari Di Innocenzo, Silvi, Leli, Peverini, Solari, Rossi, Arcioni, Romagnoli. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. Peverini, non distragga il sindaco, deve votare, prego. Sagramola deve votare. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 8, contrari Rossi, Arcioni, Romagnoli, Di Innocenzo, Silvi, Leli, Peverini, Solari, l'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 13, approvazione dello schema di convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza, CUC, per la gestione delle procedure di gara di lavori, servizi e fornitura tra l'Unione Montana e Sino Frasassi e Comuni Fabriano, Sassoferrato, Serra San Quirico e Cerreto Arezzi. Illustratini, prego.
Vice sindaco, io propongo di ritirare quest'atto. Ho letto il parere contabile della dirigente, non mi sembra il caso di votare un atto così.
Contabile, ognuno fa il parere che ritiene opportuno fare, invece noi intendiamo farla, perché io penso che invece sia una cosa positiva. Guarda un po', la pensiamo diversamente. Amica, adesso cercherò anche di spiegare perché.
Sì, non c'è nessun estremo su quello che si farà, non c'è regolamento, non c'è niente.
Un attimo. Io, questo che dici tu è vero. Però se facciamo un ragionamento...
Se è vero lo ritiriamo e
aspetta,
ne parliamo.
Ma abbiamo parlato in commissione, tu c'eri in commissione, scusa, adesso per carità, in commissione c'eri tu, no? Quando abbiamo parlato di questo argomento. Allora, qui ormai, diciamo, la normativa nazionale si va, giustamente, dico io, verso una centralizzazione più possibile degli appalti. Anche perché si può fare economie di scala, anche perché si fa personale più specializzato per farlo. Io penso che, anche se nel nostro piccolo... Nel momento in cui si è creata questa Unione Montana, questo tipo, indipendentemente adesso, come dice Arcioni, se c'è da specificare meglio, lo vediamo, però come concetto, come impostazione, per me mi sembra una cosa positiva che si faccia una centrale unica per gli appalti che si fa in questo comprensorio montano, utilizzando l'Unione dei Comuni, mi sembra che si va verso... diciamo ciò che dice il legislatore nazionale, e verso forse anche, spero, una riduzione dei costi, ma sicuramente verso un aumento della qualità dei capitolati e delle gare. Io ho questo che mi interessa. Molte volte qui abbiamo parlato, anche voi, della qualità, dei capitolati, chiarezza. Io penso
la qualità rimane quella che è?
No, perché io penso che se facciamo gare per 4 o 5 comuni invece che per uno, si dovrà creare un pool di 2 o 3 persone che fa solo quello e si specializzeranno in quel settore in maniera specifica. È vero che qui si dice che l'architetto Evangelisti è il attualmente, essendo l'unico dirigente in servizio in questi comuni, in questo settore, sarà in questa fase responsabile, però non credo che l'architetto Evangelisti in prima persona si metterà a fare questo tipo di lavoro. Si creerà un pool di 2, 3, non so quante persone serviranno, sotto la supervisione e il controllo di Evangelisti, chiaramente. Poi il discorso che dici tu invece, Arcioni, in questa convenzione, come sta specificato anche nella determina, io penso che se voi mi dite stasera, questa è un'iniziativa mia personale, non vorrei che qualcuno mi sconfessi anche la maggioranza.
Subito.
Se mi scherzino come sconfessa, io ne prendo atto. Io, per esempio, personalmente non avrei nessun problema, fin da stasera, a prendermi un impegno di questo tipo, che al momento in cui si fa il regolamento, siccome il regolamento è competenza di giunta e tecnicamente non si dovrebbe neanche parlarne in commissione, io, per esempio, personalmente non avrei nessun problema in deroga al regolamento, se tutti d'accordo, di portarlo in commissione, perché non ci abbiamo minima, massima trasparenza. Ossia, qui si dice che poi, io quello che dice Arcioni, qui non è ben specificato, è vero, è tutto vero. Però noi con questo atto diamo un indirizzo, non è che organizziamo, la parte organizzativa, la parte gestionale verrà normata successivamente. Io non ho nessun problema, se sono tutti d'accordo, chiaramente, almeno al momento in cui la Giunta andrà ad approvare il regolamento attuativo, le giunte poi, non è tutta la Giunta, per questo è un discorso che vale per tutti. Noi ci possiamo prendere l'impegno di parlarne con il capigruppo, con la commissione finanze, con chi vi pare, insomma, non c'è nessun problema, se questo è il problema che tu mi hai posto. Io lo risolvo subito, perché qui non è che noi abbiamo da fare giochi, giochetti o chissà nascondere cosa. Io penso, se sarà verso una specializzazione, verso una concentrazione delle gare d'appalto, per me è un fatto positivo, mi permetto di dire questo. Perché si può ottenere quelle economie anche in deroga al Consip, perché anche tutte Aguri, mi pare aver capito, noi in commissione avevi accennato qualcosa, siccome qui non parliamo di, siamo una città invece che di 30.000, di 45-46.000 persone, perciò non è che c'è un aumento, però è quello che purtroppo c'ha la zona montana, perché molte altre realtà, per esempio, sono andate a fare anche a cavallo fra province, molti servizi, siccome si va verso una concentrazione di questo tipo, io penso perciò che sia un primo passo per migliorare sicuramente, spero di non sbagliarmi, però il regolamento attuativo chiaramente sarà la ciccia di tutto il discorso.
Prego consigliere Arcioni e dopo il sindaco.
Io però una cosa, no? Perché fra l'altro dopo 3 anni vorrei far notare a tutti una cosa, fra l'altro ci faremo un'interpellanza su questo, sul discorso dell'attuazione, questa sconosciuta. Nel senso che noi dall'inizio del mandato abbiamo votato tante cose, l'attuazione delle quali non c'è traccia. Allora, da questo punto di vista, era troppo chiedere che uno presentava la documentazione dove c'era già il regolamento, c'era già una strategia, c'era già un'unione di intenti, però sulla carta, su quelli che erano gli elementi strategici sui quali fare questa centrale unica e committenza, cioè c'era questa possibilità, perché ci riduciamo a venire in consiglio comunale con documento mezzo monco, no? Cioè, non vale la pena aspettare una settimana in più, 2 settimane in più sì. Vabbè, ma tutti i comuni, cioè, ma fate quello che dovete fare, cioè, l'abbiamo detto che l'Unione dei Comuni, la logica era quella di creare una sinergia e fare strategie insieme. Però se il risultato è quello che il Comune Fabriano presenta un documento senza regolamento, senza niente, e ci... Sì, no, ma... Sì, ma...
Non è che non c'è un perché. Quando abbiamo fatto st'operazione eravamo sotto pressione perché sembrava che la centrale unica di committenza si doveva fare nel giro di 2 mesi. Che cosa abbiamo adesso? Abbiamo che i comuni, che noi siamo sempre lenti, e siamo arrivati lunghi, gli altri l'hanno già approvata e noi non l'abbiamo approvata per accelerare i tempi. Io ho parlato con la dirigente per chiedere, ma poi lo può spiegare anche lei. Lei diceva, ma perché non abbiamo fatto come la convenzione SAPE, dove nella convenzione SAPE c'è già tutto delineato? Perché noi dovevamo entrare operativi subito quella volta. Adesso l'hanno fatta tutti, l'approviamo anche noi, il regolamento lo riapproviamo qui. Non è quello, perché avevamo... C'era una scadenza di termini, non potevamo fare più le gare se non la facevamo in quel periodo. Adesso hanno portato tutto a settembre, mi pare, mi sbaglio? Ecco, a settembre. Quindi in teoria il regolamento lo potremo fare. Ma se ci sbrighiamo, adesso la CUC l'hanno approvata tutti quelli che la vogliono fare, Cerreto, Serra San Quirico, Sassoferrato, e a sto punto noi, i 4 membri dell'Unione Montana, facciamo il regolamento insieme all'Unione Montana, ci possiamo lavorare perché tutti l'abbiamo approvata uguale, facciamo il regolamento e lo riportiamo qui in discussione. Io ho detto alla dottoressa, i costi li vedremo nel regolamento, se sono compatibili con le nostre finanze, se ci possiamo mettere una persona, 2, 3, se non lo sono, mi sa che non tocca farla per forza, perché la CUC ci serve a settembre, anche quella, che devo fare io? Le gare ce le fa più.
Prego, signor Arcioni.
Non c'è la CIG.
Però scusate una cosa, non è, il mio non è nato per difendere i dirigenti, però quando dite sempre che i dirigenti arrivano lunghi, però bisogna che ai dirigenti ogni tanto gli fate capire dal punto di vista politico strategico dove volete andare, perché altrimenti...
...fare la legge e avere la possibilità di fare le gare, perché se non facciamo la CUC
cioè con qualcuno, o con la provincia, che ha fatto un regolamento che ha 54 pagine, non ci vuole a fare uno che fa regolamento con 54 pagine. Senigallia ne ha fatta una, ma non vuole con Senigallia. Se la faccio qui, tra di noi, perché se no non ci danno gli strumenti per fare le gare. Se non c'hai la centrale unica di committenza, non ti danno quel cedolino che si chiama, quel codice che si chiama CIG, per partecipare alle gare. Non ti danno manco quello.
Ci siamo... Quindi il compito è stato solo burocratico? Cioè non c'è una visione... Nel vedere quello che effettivamente ci vogliamo fare con questa centrale unica di committenza.
Dobbiamo fare le gare uniche, quelle per tutti noi. Se dovessimo fare una gara dei trasporti, per esempio, che sta scadendo, quella ce la fa la regione, non la facciamo. Ma se dovessimo fare una gara per la raccolta, per esempio, differenziata, c'avevamo in tre o quattro ancora ambiente, no? Potremmo fare, magari, è vero che noi siamo svantaggiati perché abbiamo un territorio tanto vasto, però si potrebbe fare una gara unica per tutti insieme, una gara del trasporto scolastico per tutti insieme. Stiamo vedendo la possibilità di fare qualcosa, una gara per le forniture, noi abbiamo le forniture per le mense, potremmo farla anche per tutti insieme. L'obiettivo è cercare di ottimizzare, in questo caso i costi, ma creare una struttura competente, perché non si trova facilmente. Noi la perdita di Giacometti ci ha creato notevoli problemi. Stendiamo un velo pietente?
Okay. Bene, mettiamo in votazione l'atto. La votazione è aperta. Mattioli. La votazione è chiusa. Presenti 21, votanti 21, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 7, contrari Romagnoli, Arcioni, Rossi, Solari, Peverini, Leli, Di Nocenzo. Il Consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. Arcioni, ci da votare l'immediata eseguibilità. La votazione è aperta. Rossi è andato via già, Rossi, c'è da votare. La votazione è chiusa, presenti 21, votanti 21, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 7, contrari Di Nocenzo, Leli, Peverini, Solari, Romagnoli, Arcioni, Rossi. L'atto è immediatamente eseguibile. Sono le 22:30, termina qui questa seduta consiliare.